generale, fini sulle mani. Un errore e saremo salvi. Purtroppo non sbagliavo mai, perché erano degli ingegneri, questo gli ingegneri sono bravi e venivano fuori dei progetti, dal mio punto di vista, inaccettabili. Quindi dico questo per dirvi che dovete invadere il campo della progettazione, delle strade, delle infrastrutture, non dovete lasciarle agli ingegneri. Nino, ogni volta che vengo qui, anche con altri, ad esempio con Orazio, io faccio sempre questo numero, perché penso che, ecco qui Paolo Arsena, che poi vi spiego chi è, perché penso sempre che cominciare, diciamo, dallo studio, dalla ricerca, l'architettura si deve rimpossessare della progettazione di queste opere. Ora, questo ancora di più è vero in un momento in cui affrontiamo le grandi questioni della riconversione ecologica, della transizione digitale. Io quando vidi il primo progetto, il professor Saggio, la Green Line, la periferia orientale, rimasi molto colpito, no? Poi ci ho pensato, cioè, tu hai anticipato quello che oggi è la definizione degli obiettivi, no? Anche della programmazione europea, appunto, i due temi che ho detto prima, il digitale e la sostenibilità. Con quel progetto c'era già un'anticipazione di tutto questo, quindi insomma aspetto con grande curiosità. Dicevo, è una scienza triste quella dei trasporti. Io conosco molti esperti, li stimo, anche con grandi amicizie con molti di loro, però i loro ragionamenti vanno umanizzati. Cioè, la scienza dei trasporti ha bisogno di essere umanizzata. E allora io proverò a fare un breve incipit del mio ragionamento, immaginando i modi di trasporto come se fossero delle persone.
Come se fossero?
Delle persone, dei personaggi, personaggi letterari. Allora, vediamo un po' la ferrovia. Se voi andate in treno a Roma, vedete, vi girate sul finestrino, vedete che la città vi dà le spalle, vedete i vetri dei palazzi, non c'è mai la città. E in fondo la ferrovia ha un po', si tiene un po' la lontana, gli gira intorno l'anello ferroviario, la vede un po' come un qualcosa che è semmai da conquistare, che rimane però estraneo. Il nodo è uno dei problemi più delicati, diciamo, la programmazione ferroviaria si trova nella periferia orientale fra la ferrovia di Foggia e quella per i Castelli, che era il campo barbarico dei Goti, che si attestavano lì guardando la città da fuori. Un po' la ferrovia è questo, guardare la città dall'esterno. Vediamo la metropolitana. La metropolitana è una strana personalità, perché rimuove la città, non la vuole vedere. È una specie di incubo, di sogno notturno. Rifiuta qualsiasi rapporto con il tessuto urbano. Ancora peggio, ovviamente, l'automobile. Noi ci chiudiamo nell'abitacolo, chiudiamo i vetri, mettiamo l'aria condizionata, mettiamo la musica. E l'automobilista ha un po' la paura di essere contaminato dalla città, quindi si tiene sulle sue. E però allo stesso tempo l'automobile ha un effetto devastante sulla città, soprattutto su Roma. Un giorno, quando storici con il distacco storico scriveranno di Roma, dovranno dire, insomma, che l'inserimento dell'automobile in una città come Roma è stata un'opera devastante, forse più grave dei terremoti, delle invasioni barbariche, perché l'effetto sia sul piano strutturale, cioè il diradamento infinito, un'area che è grande come quella di Londra e che ha 3-4 volte in meno di abitanti, a bassissima densità, con un consumo di quel patrimonio formidabile che era la campagna romana, una conurbazione a brandelli, questo è frutto dell'automobile. Ma anche una città consolidata, questa occupazione militare dello spazio pubblico, alla quale siamo abituati, ma che è una cosa che dovrebbe essere inconcepibile, insomma, che un bene privato, anche consistente, che occupa un certo spazio, occupi questi spazi per quasi 3 mesi. Il vero problema di Roma dell'automobile è prima di tutto quando stanno fermi, perché occupano uno spazio che è sottratto quindi agli altri usi e soprattutto anche all'immagine della città. Quindi l'automobile, ma anche l'autobus, è un personaggio un po' singolare, insomma, no? Perché è un po' traditore, fa parte dei nostri, così vogliamo dire. Perché è trasporto pubblico, cioè sta dalla nostra parte, però è uno che se la intende anche col nemico, perché viaggia per strada insieme all'automobile e quindi vive in quanto c'è una strada per l'automobile. E in questa diserzione, diciamo, della sua causa, è anche sul Belterra, perché poi l'automobile, come ho detto prima, si prende tutto lo spazio e anzi lo fa funzionare male perché lo rallenta. Quindi tutti i modi di trasporto hanno un rapporto malato con la città, no? Di vario tipo, di varia natura. Il tram è il modo di trasporto più urbano che ci sia, perché vive nella città, vive con la città e vive anche per cambiare la città. È il più urbano non solo per l'inserimento urbano, anche urbano ha anche un significato nello stile, no? Quello si dice ha dei modi urbani, cioè una persona gentile, una persona aperta, una persona. E così il tram rispetta la città, ma allo stesso tempo crea i presupposti per trasformarla. E in questo senso svolge una funzione decisiva che quasi nessun'altra infrastruttura è in grado di svolgere, cioè il governo del tempo, ma prima di tutto nel presente, perché nel presente ha un impatto molto forte, non solo come servizio di trasporto, questa è sicuramente la sua funzione più importante, ma perché appunto trasforma tutto quello che c'è intorno e allo stesso tempo determina il paesaggio, ma allo stesso tempo addirittura crea un simbolo. Spesso le città vengono identificate con l'immagine, o comunque la ricordiamo. Se andiamo a Zurigo ci ricordiamo, se andiamo a Lisbona ci ricordiamo, così via. Quindi ha un forte impatto sul mondo. Ma allo stesso tempo è, come dire, un vettore di trasformazione, ho accennato prima. Ma scusate, ma nella città consolidata, come si fa oggi a trasformare la città consolidata? Cioè, quale piano regolatore, con le sue norme, con i suoi giochi di cubatura, è in grado di realizzare una trasformazione nella città consolidata pari a quella che può determinare un tram, se progettato e realizzato bene? Cioè, in un'urbanistica che oggi ha perso la capacità di regolare i processi, questa è l'unica matita, se così posso dire ancora, diciamo, non usate più la matita, ma insomma, l'unica matita del pianificatore, che è ancora in grado di trasformare un tessuto urbano. Quindi, il tram è la leva per il futuro. Ma allo stesso tempo, il governo è il passato, perché c'è un carico di usi che creano una sedimentazione, una cultura, si potrebbe dire, una mentalità. E ho accennato prima la forte capacità narrativa, cioè di narrazione, ma anche la potenza iconica, no? E quindi il fatto che sia anche di aggregatore di usi e costumi. Nella Roma degli anni 30, ad esempio, il viaggio di nozze non tutti se lo potevano permettere e si faceva col tram, che veniva però addobbato proprio per questo evento, con tutte le dobbie, appunto, si dice di un matrimonio, insomma. Ma ho accennato prima, Lisbona, tante città europee hanno fatto tesoro, diciamo, questa sedimentazione, ed è una sedimentazione che, ripeto, si determina nell'uso, nell'uso collettivo, nello scambio da una generazione all'altra. È un po' quella che De Certeau chiamava l'invenzione del quotidiano, cioè sono i tanti gesti, anche risolutivi, che fanno insieme tante persone e che, per una strana magia, in questa quotidianità c'è anche un'invenzione e poi una sedimentazione di questa invenzione. No? Mi viene in mente quel stupendo verso di Rilke che si riferisce all'attraversamento della soglia, si riferisce alla soglia di casa, ma può significare anche la soglia che ci porta dal marciapiede verso il tram. No? Quando dice logorare un po' la propria soglia di casa, già quanto consulta, anche loro, dopo dei tanti di prima, e prima di quelli di dopo, leggermente. Cioè il tram fa parte di questa invenzione del quotidiano, appunto, che sedimenta simboli, sedimenta storie e quindi fornisce elementi di narrazione. Quindi vedete la complessità di questa infrastruttura, che è una delle poche in grado, ripeto, di influire sul presente, come oggi, sul futuro in quanto trasforma e anche sul passato. E questo futuro e passato coincidono. Mi viene in mente, quando siete giovani, insomma, una famosa frase di Berlinguer, Enrico Berlinguer, che destò scandalo, lui disse, dirigente del Partito Comunista Italiano, io sono un conservatore e un rivoluzionario. Credo che anche al tram si potrebbe un conservatore e un rivoluzionario, che poi sono queste due parole hanno senso solo quando stanno insieme, perché si è veramente conservatori se si ha anche una visione del futuro, cioè si conserva questo qualcosa per il futuro, e si è rivoluzionari se si è in grado però di rielaborare una memoria, non di cancellarla, ma di rielaborare e trovare nuovi significati. Il tram quindi è in questo senso rivoluzionario e conservatore. Ora, con queste caratteristiche noi possiamo usare quindi il tram, come dicevo prima, come una matita che ci consente di disegnare la città, di continuare a progettare la città, soprattutto laddove non abbiamo gli strumenti per trasformarla nella città consolidata. E io sono molto, diciamo, appassionato a un tema che poi però ha avuto purtroppo grandi esiti operativi, insomma, ma il tram a Roma potrebbe essere utilizzato per restituire un senso urbano alle consolari. Uso proprio il termine consolari perché veniamo da un'eredità, insomma, che è la grande invenzione romana delle strade. Insomma. Queste consolari, che oggi possiamo continuare a chiamarle così, sono il risultato della devastazione urbanistica del Novecento, perché tutta l'urbanizzazione che è avvenuta, soprattutto nel dopoguerra, si è frammentata in tante monadi nell'agro romano, e proprio per fini speculativi questa conurbazione si è determinata appunto tramite frammenti, cioè senza costituire una rete urbana continua. E dopodiché però queste monadi avevano comunque bisogno di essere collegate alla città e quindi sono state in vario modo agganciate alle vie consolari. Se voi andate nella parte più esterna, vedete questa forma urbana, no? A grappolo, per cui c'è la consolare che sono sulla Prenestina e poi ogni tanto c'è una stradina che ti porta in una borgata, però poi devi tornare sulla consolare per andare alla borgata successiva, ma quelle due borgate non sono collegate, non c'è una rete urbana. I consolari quindi sono state le vecchie consolari romane, che in molti casi sono rimaste ancora filtrate, che erano 100 anni fa o 50 anni fa, si sono caricate di un grande peso urbanistico, benché dilatato, e hanno quindi accumulato tutto un deficit di infrastruttura e un degrado sia funzionale sia soprattutto di paesaggio. Beh, il tram è l'unica leva, no? Perché sarebbe in grado di ridurre i flussi automobilistici senza di questo non si può fare nulla per cambiare la situazione attuale, e allo stesso tempo però creare spazio per il verde, per l'arte, per rifare le facciate, per riorganizzare tutta i fronti edilizi che partecipano a queste. Io credo che un'operazione di questo tipo non sarebbe, diciamo, neppure una grande spesa, ma avrebbe l'effetto di modificare, diciamo così, l'immagine novecentesca, l'immagine moderna della città. Secondo punto, in questi giorni si sta discutendo la realizzazione della tranvia, termini Vaticano, Aurelio, la famosa TVA. Io sono molto contento di questo perché la lanciamo negli anni 90, poi è rimasta ferma e oggi è ripresa. E ovviamente io spero, insomma, che venga portata a termine il più presto possibile, nel modo migliore. Però qui siamo nel caso che dicevo all'inizio, cioè di una progettazione di un'infrastruttura di trasporto, dove nell'asse ottocentesco di Roma, cioè nella principale trasformazione urbana che il nostro 800 ci ha consegnato. Il nostro, cari amici, non dimentichiamo che è un 800 breve, no? Come Osbaldo diceva che il 900 è breve 900, noi abbiamo un 800 brevissimo, perché comincia molto tardi, comincia con Porta Pia. Quando nelle città europee la modernizzazione era già, dico conclusa, ma stabilizzata. Noi cominciamo quindi molto tardi, ma finisce molto presto, perché poi comincia un'altra storia di polverizzazione nella periferia, il tessuto urbano si sgrana e quindi è durato poco. Ed è un 800 molto fragile, un 800 incompiuto, un 800 anche incerto. Ma per noi che siamo postmoderni, tutto questo è un'occasione di ripensamento. Se è incompiuto significa che noi possiamo portarlo a compimento, se è fragile significa che noi possiamo ripensarlo dandogli una maggiore solidità di progetto urbano. Cioè il fatto che sia un breve 800 lo fa un'opera aperta. E quindi significa che noi oggi abbiamo la possibilità di ripensare quell'asse, cioè ripensare l'800 romano, perché quell'asse è l'800 romano. E non è, guardate che se lo leggete un momento, si vede, se voi fate una passeggiata da Piazza Isetta fino a San Pietro, e noterete questa incertezza, questa incompiutezza, questa, ripeto, opportunità di riprogettazione. Da tanti punti di vista, ma io vi sottolineo già un aspetto, cioè il dualismo tra il primo tratto, quello di Via Nazionale, e il secondo tratto, quello che da Piazza Venezia arriva al Tevere. Il primo è una linea dritta, il secondo è una linea sinuosa. Il primo è un po' arrogante, cioè impone il suo tracciato, fregandosene di quello che c'è intorno. Il secondo invece cerca un rapporto con quelle che erano le strutture architettoniche esistenti. Il primo è anticlericale, vedete come ha trattato la chiesa di San Vitale, che è sprofondata giù. Il secondo va in cerca invece di tutte le chiese, ma pensate alla piazza Chiesa Nuova, insomma, che in qualche modo ha liberato il capolavoro di Borromini, quello che lui, per realizzarlo, no, di fronte ai padri filippini, che avevano creato un gran casino di superfetazione, un po' come abbiamo fatto noi nella nostra periferia, lui gli costruì intorno questa facciata che sembra gli abbracci di andante di Piazza Chiesa Nuova, oscurando tutte le superfetazioni di prima, pronunciando la famosa frase ex malo bonum, cioè trarre il bene dal male, che a mio avviso rimane un manifesto della progettazione urbana. Cioè, lui l'applicò alla facciata dei Filippini, ma questo motto dovremmo applicarlo a tutta la periferia romana. E ci sarebbe molto da fare con l'ottica di ex malo bonum.
Quindi c'è la lingua latina.
Cioè, poi ancora, che la prima è una via frettolosa, la seconda è una via molto più che indugia. La prima guarda a una direzione infinita. La seconda invece cerca gli sguardi finiti, trasversali, verso appunto la quinta, questo o di quel palazzo. La prima verso i monti, e infatti la diceria popolare sosteneva che, siccome c'era Quintino Sella, che era un uomo delle montagne, erano andati verso i monti. I romani ovviamente già, diciamo, già Piazza di Sella era monte, insomma, era un monte. L'altro invece va verso il fiume. Insomma, si potrebbe... Quindi è un grandissimo tema. Io sto dicendo queste cose, ma se ne potrebbero dire altre cose. Ci dice che noi abbiamo ereditato un 800 che è un tema aperto. Allora, che cosa facciamo con il tram? Andiamo semplicemente a mettere dei binari in questa via? Cioè facciamo un intervento puramente infrastrutturale? Oppure realizziamo la più grande opera che si può realizzare a Roma in questo inizio secolo, cioè rifare l'Ottocento, cioè ripensare questa città. Ma questo avrebbe significato una grande elaborazione progettuale, un grande dibattito culturale, scientifico su che cosa significa rifare l'Ottocento. E poi da questo sarebbe disceso anche un binario del tram. Invece abbiamo invertito. Il progetto è andato avanti, è già finito, all'ultimo momento si sono resi conto di questa incongruenza, hanno chiamato il vostro brevissimo preside, Orazio Calpensano, che quando viene chiamato poi è sempre generoso, e qui proprio la Sapienza è stato fatto uno studio che riprende un po' il tema urbano, cioè si fa una sistemazione degli spazi intorno a questa tranvia, che è già molto, è già tantissimo, ripeto, sto parlando di un'opera alla quale io tengo moltissimo, quindi lungi da me sottovalutarlo, ma quello che voglio dire è che se noi vogliamo utilizzare il tram per quelle qualità che ho detto prima, rivoluzionario e conservatore, non dobbiamo mai considerarlo un intervento puramente infrastrutturale, ma un progetto urbano per eccellenza. Questo lo si può fare anche su Roma Antica, e adesso vi dico qualcosa di questo Carme, che è il progetto che è stato presentato un giorno fa, io ho curato il rapporto iniziale che ho consegnato al sindaco, dal quale poi è scaturito il bando di concorso internazionale che è uscito da una settimana. Ovviamente io lo propagando, insomma, che mi aspetto, insomma, che tutti gli architetti partecipino alla grande. Che cos'è? Beh, è un tentativo di elaborare tutta l'area archeologica. Sul giornale avrete sentito parlare di Via dei Fori, anzi ancora peggio del marciapiede. No, in realtà è tutta l'area archeologica. Realizzando che cosa? Una grande passeggiata. Adesso non abbiamo tempo per illustrare questo progetto. Torniamo. Eccola qua, una nuova passeggiata archeologica, cioè un grande anello pedonale che da Via dei Fori al Colosseo, San Gregorio, Via dei Cerchi, San Teodoro, torna sul Campidoglio. No? Questa passeggiata ci restituisce che cosa? La complessità, la molteplicità di quest'area archeologica che noi oggi conosciamo e visitiamo per singoli segmenti, per singoli monumenti. Non abbiamo nessuna infrastruttura cognitiva che ci spinga a vedere la complessità. E poi per quell'anello è molto importante. Questa è la passeggiata archeologica, ma se noi vediamo la situazione che ci ha lasciato gli anni 30, invece che cosa vediamo? La grande impronta automobilistica di Via dei Fori, che è l'esatto contrario della molteplicità, perché questa impronta ha una, si potrebbe dire con la teoria dei sistemi, una fortissima riduzione di complessità, sotto tutti i punti di vista, sul piano verticale, perché appiattisce tutta la prospettiva, e quindi perdiamo la verticalità che era tipica di questo luogo, perché erano i colli che si affacciano sulla valle, e quindi sarebbero importanti le terrazze, sarebbero importanti e saranno importanti nel progetto le stazioni che diventano già loro dei luoghi archeologici in cui io entro in contatto con una Roma antica che oggi non conosco neppure, ma soprattutto perché ci dà un tema unitario questa strada, ma in realtà nasconde temi molto diversi, perché il primo tratto è quello affacciato veramente su via dei Fori Imperiali, quindi dà un po' il nome alla via. Ma il secondo tratto invece è la base della collina Vedia che fu distrutta negli anni 30 e quindi ha una storia, un'orografia, una vicenda, diciamo, di trasformazione totalmente diversa, sono due storie totalmente diverse che però vengono unificate. Quando vedo questa immagine mi viene sempre in mente quella famosa frase di Le Corbusier, secondo il nostro Renato Nicolini, che ha scritto un romanzo bellissimo, un libro postumo che secondo me Nino, qui a Valle Giulia dovrebbe essere letto. Si inventa Renato, questo libro, ripeto, che non pubblicò, è rimasto nei cassetti, è stato pubblicato qualche anno dopo la sua morte, si inventa un diario di suo zio, che era De Renzi, un grande architetto degli anni 30-40, e che racconta Roma in quegli anni, e ovviamente ne viene fuori tutto un dibattito sull'architettura a Roma, in quelli che comunque furono anni molto creativi dal punto di vista culturale, si può dire quello che si vuole. E nel fare questo racconta questa visita alle Corbusier, non so quanto Renato sia inventato, però ci sono anche dei dati storici, insomma, e Le Corbusier pare anche un po' per ringraziarsi Mussolini, dice: nella città moderna la strada dritta dell'automobile prende il posto dei percorsi dell'asino della città medievale, no? Questo è Le Corbusier. Invece, come ho detto prima, la passeggiata archeologica introduce un'altra.
Poi voglio fermare su Francesini perché per la prossima settimana.
Però me lo faccio
ed è una pura coincidenza.
Poi me la faccio vedere.
Non eravamo d'accordo, però come dire,
vabbè,
tutto passa.
Faccio vedere una cosa, ma poi te la faremo. Questa, da me, che differenza c'è tra l'asse di Viale Fori e questo anello, no? Beh, abbiamo detto, il primo mi fa pensare alle Corbusier, questo mi fa pensare a Nietzsche, nello Zarathustra. Fa dire al nano che si rivolge al maestro: tutte le linee dritte mentono, la verità è nella curva. Questo dice il nano. Quindi se ci pensiamo bene, nell'area archeologica, noi adesso qui non dobbiamo decidere se noi siamo a favore di Le Corbusier o a favore di Nietzsche, ma questi due stilemi, se vogliamo definirli, dell'area archeologica, beh, in qualche modo rappresentano la grande divergenza della cultura urbana del Novecento, che tra il razionalismo e Le Corbusier e tutto quello che è avvenuto, che abbiamo chiamato tardivamente decostruzionismo e così via, c'è appunto, li possiamo ritrovare nell'area archeologica come evento. La soluzione, visto che ci siamo, che ha dato Franciosini. Questo è il concorso del Grand Prix de Rome del 2016, è un concorso di natura scientifica, noi lo realizzeremo con questo piano strategico che abbiamo cominciato a elaborare a valle, il piano strategico fa qualche anno, un vero e proprio concorso di trasformazione di Via dei Fori. Però in quella sede, ripeto, di natura scientifica, Gigi Franciosini è uno dei tre vincitori, ha interpretato quell'area, Via dei Fori non sarà più carrabile quando avremo la stazione della metro a Piazza Venezia, non ci sarà più bisogno, le automobili non ci sono più da 10 anni, ma neppure più degli autobus, e quindi si può ripensare totalmente questo spazio pubblico. Lui ha dato in pensione la sanità e ha pensato a una grande piattaforma che sgrimba, che si sovrappone all'area archeologica che viene portata alla luce. Ma insomma, lascio poi a lui questo Chipperfield, che invece trova un rapporto tra antico e moderno con un, possiamo chiamarlo, un romanticismo ottocentesco, anche questo è un rifare l'Ottocento. E poi c'è il vostro Purini, che invece rimane nell'impostazione novecentesca, e quindi la strada rimane una strada, anche se non serve più come tale, ed è un viadotto sopra l'area. Tre soluzioni, tre vincitori che nella loro differenza però fanno vedere tutte le possibili varianti. Secondo me tutte le varianti non sono altro che una combinazione di queste tre, di questi tre principi. Vabbè, ma insomma, non ero qui per presentarvi questo, ma siccome è la notizia di pochi giorni fa. Invece quello che voglio dirvi è che questa passeggiata archeologica viene aiutata da un tram.
Ah.
E questo ha fatto questo excursus, che è
l'archeologia, che
quando nel libro, che io ho avuto, diciamo, il privilegio di firmare insieme al mio maestro Italo Solera, grande urbanista e anche una grande bella persona, e abbiamo fatto questo, e lui lì in questo libro propone l'archeotram, propone delle soluzioni anche su Porta Maggiore, che poi Paolo Sena oggi ha sviluppato da far suo. Ecco, c'è l'archeotram. Anche qua io tendo, come ho detto all'inizio, a personificare, no, i mezzi di trasporto per dargli un'anima. Voi sapete che noi avevamo una rete tranviaria all'inizio del Novecento che era a livello europeo. Cioè, era partita bene la storia del trasporto su ferro, ovviamente con le tecnologie degli anni 20-30. Poi si è cominciato a smantellare tutto. Ovviamente sono state tante amministrazioni, tante regioni e così via, ma io provo a immaginarvi uno smantellatore, cioè un unico personaggio che abbia pensato e realizzato questa cosa. Evidentemente questo signore era un grande appassionato di Roma antica, perché l'unico tratto che ha lasciato, guarda caso, copre quasi tutto il patrimonio culturale di Roma antica. Quindi noi abbiamo ereditato una fortuna di cui nessuno si è mai reso conto, se non il genio di Insolera, cioè di avere un'infrastruttura tranviaria che collega tutti i siti di Roma antica, quasi tutti. E allora, certamente lo usiamo per il trasporto urbano, ci passa il treno e così via, ma se noi su questi binari facciamo viaggiare un servizio mirato anche alla soluzione culturale, realizziamo una cosa che altrimenti si potrebbe vedere un'accessibilità e anche un panorama sul paesaggio antico veramente molto originale. E come, dove va? A parte la piramide, ce l'avete presente? Tra la piramide, possiamo chiudere. La piramide presente, insomma, arriva al Circo Massimo, ma quindi poi passa al Celio, e quando passa sul Celio bisognerebbe fare una cosa così, no? Come nella Green Line, appunto, del professor Zaggio, cioè non c'è bisogno che il tram viaggi sull'asfalto, questa è un'altra cosa tremenda. Adesso Paolo Alsena, che sta qui, ha scritto proprio ieri un post sul sito Metrovia indicando la ricostruzione del tram 8, che è stato fermo per un anno e mezzo, hanno rifatto i binari, e magari rifacendo i binari potevano anche mettere il manto erboso invece dell'asfalto, si è persa un'altra occasione. Ma torniamo all'archeotram, quindi il Celio, ovviamente il Palatino, e quindi ovviamente il Colosseo, ma anche la Domus Aurea, ma anche San Clemente, e poi qui c'è un giro largo, ma si può fare anche un giro stretto, a San Giovanni, il tratto delle mura aureliane, a Porta Maggiore. Su Porta Maggiore Paolo Alsena, appunto, riprendendo anche uno spunto di Insolera, ha fatto un progetto bellissimo, oggi è un groviglio di binari, una matassa ingrovigliatissima, che ci fa perdere uno dei luoghi più importanti, la porta più importante di Roma. C'è la Basilica Ipogea, c'è il forno di quel grande plebeo che realizzò quella struttura, e poi il giardino, insomma, della porta. Immaginate se venisse risolta questa matassa tranviaria e si desse a quello spazio il luogo verde, soprattutto il restauro del mondo. E poi Piazza Vittorio noi non la consideriamo, ma è uno dei luoghi archeologici più importanti di Roma, perché erano gli orti imperiali. Qui sotto la stazione c'è un grande salone che l'ATAC non utilizza più, e installeremo lì ninfeo dell'epoca industriale, e quindi la stazione della metropolitana diventerà già un museo sotto l'attuale piazza Vittorio. E poi dove arriva? Arriva al Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Massimo e alle Terme Diocleziane. Ma quindi siamo, che cosa c'è poi? Vabbè, c'è Piazza Augusto Imperatore, c'è la Rapace, però sostanzialmente tutto il patrimonio di Roma antica sta qui. Rimane l'Appia. E allora che cosa possiamo intendarci sull'Appia? Eccolo qua, che cosa possiamo fare con l'Appia? Mettendo insieme il tram e il treno. Ripartiamo da qua, da Circo Massimo, davanti alla casina Vignola Boccapaduli, che stiamo restaurando, e faremo un centro informativo proprio del rapporto tra area archeologica centrale e l'Appia. Il grande sogno di Cederna, pensare insieme i fori e l'Appia come grande cuneo verde di archeologia. Non dimentichiamo l'unico cuneo che è rimasto integro, che appunto che non è stato edificato, quindi è prezioso avere questo grande triangolo che ci consente dal cuore dell'archeologia di Roma antica fino all'area metropolitana. Come possiamo fare? Ma dalla Circo Massimo, dalla Porta Capena, si può venire verso l'Appia a piedi o anche con un archeobus, cioè un bus elettrico che può passare di qua, e poi lo portiamo dove? Alla stazione di Torricola. Stazione di Torricola è una stazioncina, diciamo quelle che si vedono nei film di Sergio Leone, no? Che in cui arriva il bandito e spara, in grosso modo è questo. È un luogo preziosissimo perché siamo nel punto più forte dell'Appia, ma anche più inaccessibile. Come ci arrivare all'Appia antica? In automobile? Dove la mettete? Con gli autobus, insomma, impegnativo. Non ci si arriva. E qui abbiamo una stazione. Allora, abbiamo chiesto FS, abbiamo dato i soldi per restaurarla. Poi si può fare un itinerario ciclopedonale, che è questo, che ti porta sul basolato della Regina Viale. Oppure, e poi si torna qui, si prende questo, la stazione, un treno, che va a Termini in 9 minuti. Cioè noi abbiamo la possibilità di arrivare sull'Appia antica in 9 minuti in treno e non l'abbiamo mai utilizzato. Poi da Termini con l'archeodramma si torna a Porta Capena. Io l'ho chiamato Archeometrebus. Metrebus è il nostro biglietto che ci dà l'idea dell'integrazione, cioè quindi mettendo insieme tram, treno, bus, noi siamo in grado di fare un altro anello, questa volta a scala addirittura metropolitana, che è integrato con la passeggiata archeologica che vi ho fatto vedere prima. Quindi questo ci dice non solo la potenzialità del tram in generale per tutte le città, ma ancora di più nella nostra città, perché diventa un vettore di organizzazione anche del godimento del patrimonio culturale antico. Finisco facendo un passaggio di testimone, diciamo così. Alla generazione più giovane, che è rappresentata dal mio caro amico Paolo Arsena, che sta qui. Finisco due cose e poi dopo. Cioè, tutto questo discorso, anche di quello che avete letto, viene da una pianificazione. Adesso parliamo un attimo di pianificazione, che non è solo narrativa, insomma, c'è un tema pianificatorio, che è quello degli anni 90. Che era basata sostanzialmente sull'integrazione tra ferrovia, tram e metropolitana. Ora, a Roma si determinano spesso dei duelli di principio tra tram e tra questi elementi, ma in realtà questi elementi andrebbero utilizzati secondo determinati criteri, questa volta sì, trasportistici, nel senso che da dove c'è una lunga distanza ho bisogno della ferrovia, da dove ci sono carichi molto forti ho bisogno di una metropolitana che di carico, laddove c'è una domanda intermedia, diciamo così, tra quella dell'autobus e quella della metropolitana, posso usare un tram. Quindi non si tratta di essere a favore di uno o dell'altro, di fare tifoserie, ma di usare questi mezzi secondo. Quindi noi immaginammo una modellizzazione che era basata su tre grandi passanti ferroviari che andavano, diciamo così, dalla campagna a nord alla campagna a sud, attraversando appunto la città, quattro grandi metropolitane, la A e la B, ma poi la C e anche la D, che in realtà sarebbe la più importante, e cinque passanti tranviari. Anche questi dovrebbero essere passanti, non dovrebbero fermarsi nei capolinea del centro, andare da una periferia all'altra, da Casaletto fino a Prenestina e così via. Ma tutta questa elaborazione, si parla appunto della cura del ferro, del piano degli anni 90. Io per tanti anni ho sempre pensato, ma è possibile che si sta ancora a discutere della nostra mappa dei trasporti di 30 anni fa? E mi sono sempre augurato di trovare qualcuno che facesse, proponesse un nuovo disegno pianificato dei trasporti. Un bel giorno ho incontrato questo gruppo, per me di giovani, insomma, il capello bianco ce l'hanno, ma rispetto a me sono giovani, del gruppo Metrovia, che ha fatto questo salto e quindi ha impostato la pianificazione su basi molto diverse. Poi avremo modo, e sostanzialmente tende a far convergere la ferrovia con la metropolitana e quindi realizzando delle metropolitane laddove oggi sono le tracce ferroviarie e anche a fare evolvere il tram verso la metropolitana. Quindi in una visione molto più appunto in convergenza, diciamo, di questo. Ma oltre a questo, il gruppo di Metrovia è veramente un sito ricchissimo di analisi, di proposte, con grande competenza tecnica, con grande passione civile. E l'ultima cosa che dico, vi consiglio di andarlo a di consultarlo, perché ci dice poi una cosa purtroppo triste, che vi dico alla fine e che rischia di far cadere tutto il ragionamento che ho fatto sin qui. Non voglio scoraggiarvi, però dobbiamo essere consapevoli. Il principale ostacolo a una politica tranviaria a Roma si chiama ATAC. Noi abbiamo un'azienda di trasporto che è analfabeta nel campo dei trasporti, non ha la cultura, la competenza che sarebbe necessaria per fare interventi moderni. Lo dico con grandissimo dolore. Io ho lavorato da assessore, mi sono reso conto che non sarebbe uscito fuori dal ragno da buco e quindi ho tentato di smontarla, di superarla e così via. Poi vanno riportata in auge e a mio avviso non è più un servizio pubblico, ma è un pericolo pubblico, nel senso che mette a rischio, come vediamo, le infrastrutture che le sono affidate. Cioè, noi oggi abbiamo una metropolitana, io per venire qui ho aspettato 20 minuti la metropolitana, 25 minuti in quella che era una linea express che doveva essere veloce e così via. Quindi se andate su Metrovia e vedete un confronto del tram romano, non con i tram dell'Europa, che come dire, è molto facile, ma con il tram di Palermo, vi rendete conto che siamo appunto in una situazione di analfabetismo. Cioè la gestione attuale della rete tranviaria purtroppo è in condizioni veramente inaccettabili. Quindi i nostri progetti sono progetti di trasformazione, ovviamente a voi pensarli sul piano della qualità urbana e così via, ma dobbiamo sapere che poi nell'attuazione ci scontriamo purtroppo con questa situazione veramente grave dell'attuale azienda. Io spero che domani gli amministratori abbiano coraggio di rimuovere questo che è il vero grande ostacolo. Grazie.
Anticipo queste cose, così poi successivamente tu le hai nel tuo palinsesto. Poi, come diceva Walter precedentemente, tutti i ragazzi hanno studiato il tuo sito e uno scritto di Walter, l'ultimo, e quindi hanno preparato delle domande, per cui già le domande, diciamo, oltre all'intervento, si basano sullo studio che loro hanno fatto preventivamente. Quindi io farei brevemente, come faccio ad andare in internet, Gaetano? Noi poi possiamo navigare in internet se vuoi, o poi come vuoi te, quando do la palla a te. Vado da qua. Ok, benissimo. Questo io ho l'abitudine di fare la lezione da un link internet, quindi se poi vi interessa molto volentieri ovviamente ve lo passo. Allora, cosa facciamo noi? Noi abbiamo lavorato, questa è la nostra terza line, diciamo così, e cioè noi abbiamo iniziato a lavorare sui vuoti urbani. Dopo un poco ci siamo resi conto che lavorare semplicemente sul vuoto urbano è una petizione di principio in realtà, perché c'è bisogno, perché questi vuoti urbani si sviluppino all'interno della città moderna, di un investimento di infrastrutture. Naturalmente le infrastrutture per noi oggi non sono le infrastrutture dell'espansione urbana, ma sono le nuove infrastrutture dentro la città. Quindi, dato che sappiamo che dobbiamo rinnovare, dato che è scontato che dobbiamo densificare, che non dobbiamo aver paura su questa parola, perché non possiamo, o usiamo un terreno libero e ci mangiamo l'altro, o densifichiamo. Qua c'è poco da fare. La densificazione naturalmente deve essere fatta con gli strumenti, le tecnologie, la consapevolezza di oggi, non è colata di cemento, ma è, diciamo, un nuovo tipo di progettazione urbana. Quindi il problema dei luoghi urbani e del rilancio della città è strettamente connesso alle infrastrutture di nuova generazione dentro la città costruita, se no non c'è forza, non c'è il volano, semplicemente. Allora, ne abbiamo progettate tre. Una è quella di cui faceva cenno Walter, e che noi abbiamo chiamato l'Urban Green Line, è un anello che gira dal Parco della Caffarella alla zona del Mausoleo di Sant'Elena e viaggia in parte anche lungo la via Casilina, a proposito di Consolari. Tutti quei dot che vedete sono tutti dot di aree urbane suscettibili, o perché vuote o per degradate o per altre ragioni, di interventi urbani che noi abbiamo fatto. Qui vedete un doppio corso, cioè il corso di laboratorio di sintesi, che è il quinto anno, che ha come scopo principio di progettare un edificio, e l'altro corso, che è un corso di teoria, metodi e processi dell'informatica in architettura, in cui noi però usiamo come tema di studio proprio la nuova infrastruttura. Allora, questo è il caso di Urban Green Line. Ripeto, sono mappe vive in cui basta cliccare per avere le altre informazioni. Questa è una seconda infrastruttura sempre ad anello, che si ricongiunge con la parte occidentale di quella, ed è una infrastruttura che appunto va fino alla Casilina, ha per asse mediano la via Prenestina e si connette qua in alto con la stazione di Mammola e va a intercettare la situazione della Niene. Poi abbiamo fatto due grandi progetti urbani sul Tevere e sulla Niene, tanto per darvi il quadro. Quest'anno cosa facciamo? Prego. Sono sempre linee tranviarie, sono linee tranviarie che in diversi casi utilizzano anche delle linee preesistenti messe a sistema, oppure delle scoperte che noi avevamo fatto al suo tempo, che per esempio in questa fatidica Urban Green Line c'erano 2 chilometri di ferrovia abbandonata da Mussolini. D'accordo. Quindi, lavoriamo sulla, sulla Urban Green, sulla TT Line. Questo nome TT Line è un nome da riempire di contenuto, cioè io l'ho chiamata TT e si capisce tanto facilmente perché mi piaceva questa assonanza, mi piaceva il cane, eccetera, però la ricerca del nome, la ragione è aperta. Uno dei miei più grandi nemici è la libertà della Repubblicana, del Trump. È sempre stato un nemico, perché la, diciamo, la scempiaggine della linea 2 è difficile da superare, è proprio un caposaldo di cretineria. Ma ultimamente ho rischiato di morire, perché ero in bicicletta e un altro ciclista mi ha investito e mi ha buttato con la testa sulla ringhiera. Fortunatamente avevo casco, però ciao TT Line, ciao Nino, eccetera. Come funziona, in poche parole, il nostro processo? Individuiamo questi nuovi vuoti urbani dai più complessi a alcuni relativamente semplici. Per esempio, naturalmente tutto il ragionamento su piazzale Flaminio va fatto e tutto il ragionamento su piazza Mancini va fatto, naturalmente. E allo stesso tempo ci sono alcune situazioni, una trentina di situazioni, che adesso non mi vado minimamente a descrivere, che possono essere oggetto di interventi appunto progettuali, come li facciamo noi, adesso non vado a parlare di questo. Le due cose sono interconnesse, naturalmente. Noi facciamo un'operazione, noi dividiamo la linea due attualmente esistente in una quindicina di tratti, perché questo che sono tra loro omogenei, in qualche maniera hanno, investono situazioni similari, paradossalmente, perché anche i gruppi si concentrano su una rispetto a un'altra, quindi è un sistema strategico per sviluppare i progetti. Quindi i due corsi è la prima volta che noi facciamo questo. Tutti i lavori precedenti sono stati conclusi con un libro che credo che Paolo abbia, ma se l'ha perso glielo diamo e sicuramente lo diamo a Paolo Assenzio. Allora, detto questo, veniamo a cosa muove il nostro ragionamento. Questa è la base del nostro ragionamento. Noi diciamo, come tutti gli altri casi, che noi creiamo una infrastruttura urbana di nuova generazione. Questo è l'argomento. E dentro l'infrastruttura urbana di nuova generazione, dentro la città costruita, che serve da volano anche, come si diceva, per recupero urbano attivo, tanto in periferia che nelle zone semicentrali, tutto questo si basa su 5 punti, su 7. Ne avevamo 5, adesso ho pensato che devono diventare 7, perché voglio creare due punti molto più forti e molto espliciti. Quali sono questi sette principi? Sono multifunzionalità, quello che noi chiamiamo systematic green, quello che noi chiamiamo information technology bomb, cioè la schiuma di informazioni, quello che noi chiamiamo living accessibility oppure slow escape, quello che noi chiamiamo cittadinanza, quello che noi chiamiamo up on the sky e quello che noi chiamiamo down in the land. Brevissimamente, esplicito molto brevemente. Considerate che questa per il laboratorio di progettazione è l'unica occasione in cui noi parliamo di questa cosa. Mentre invece per il corso di informatica ne parleremo molto più approfonditamente, perché loro sono, diciamo, parte in causa di tutta questa faccenda. Allora, il primo principio, vado telegraficamente, è la multifunzionalità. L'infrastruttura dell'epoca industriale era monotasca, il ponte dal ponte, la strada dalla strada, eccetera. Oggi questo principio non è più confacente all'epoca delle informazioni. L'epoca delle informazioni è basata sul computer, il computer è multitasking. Noi stessi siamo diventati multitasking e figurarsi se un'infrastruttura non deve fare più cose contemporaneamente. Quindi il primo concetto è il multitasking. Per ognuna di queste cose, io ho lavorato, ho scritto, ho fatto, ho detto, ma soprattutto ci sono degli articoli che io ho scritto per l'architetto italiano, e quindi in questi articoli si ha una sintesi, no? Queste multitasking, perché questa è una barriera acustica che è molto bella, che poi si trasforma in edificio, ma è anche multitasking, questo neanche si può chiamare riga, queste 30 cose insieme, è un ponte, è una riga, è una passeggiata urbana, è un salotto, è mille cose insieme, quindi le cose sono tanto nel passato che nel futuro. Quindi ogni volta ci sono degli articoli a supporto. Il secondo principio è quello che insiste, cioè l'infrastruttura urbana partecipa in maniera attiva a alla creazione di canali verdi della città, che sono fondamentali, sappiamo tutti, e quindi comunque a questo riequilibrio di tutto quello che ruota attorno. Di nuovo l'articolo, non vi sto a, diciamo, a tagliare. Information Technology Com è fondamentale per noi. La banalità è la smart city, ma è molto banale, tanto per semplificare. Il discorso è che queste infrastrutture sono, diciamo, fanno tante cose assieme, sono anche sensori attivi di lettura della città, partecipano a dei processi di antinquinamento, usano le tecnologie informatiche in molti modi, il concetto è abbastanza intrigante, e quindi l'articolo ho cercato di condensarlo il più possibile la questione. Il quarto è questo dello slowscape, cioè c'è una qualità nel movimento, prima Walter parlava naturalmente degli occhi, no? Lo direi l'orco tram, non so, potrebbe dire, potrebbe dare un nome, il cobra metropolitana, no? E, diciamo, c'è una qualità nel movimento, no? Quindi già nel libro di Walter e Solera e della Morandi era più che evidente questo tema, no? C'è una qualità nel movimento, e qui appunto parlo di questa cosa, in particolare ricordo tutta l'esperienza di Walter. Il quinto fondamentalissimo è che l'infrastruttura fa cittadinanza. Questo è un concetto fondamentale. L'infrastruttura fa cittadinanza a un livello molto più alto dell'edificio. Noi siamo felici, felicissimi che è stato aperto lo stadio Flaminio, figurarsi. Felicissimi, ma l'impatto sull'effetto cittadinanza che ha un singolo edificio non è mai comparabile con l'effetto di un'infrastruttura. E quindi basta pensare alla metropolitana di Napoli, per fare un esempio banalissimo. E quindi l'infrastruttura fa cittadinanza, che è una cosa che non da non trascurare. Finiamo agli altri due punti e finisco, perché sono telegrafico, però mi sembra che non sia necessario sicuramente a voi parlare di più. Allora, questo qua non è che è l'architettura più importante al mondo, è l'architettura, punto, d'accordo? È l'architettura. Perché l'architettura? Perché risolve, affronta dentro di sé una serie, perché porta la confusione dell'universo a un oggetto. L'universo non è più questo sconosciuto, ma diventa comprensibile attraverso l'architettura. L'architettura è anche il rapporto con quello che è il mondo.
in particolare un diverso. Quindi non è neanche una macchina simbolica, è proprio una macchina per parlare di cosa è l'architettura, perché è questo a livello più alto. Dopodiché tutti sanno che c'è un occhio. Naturalmente quest'occhio è fondamentale, quest'occhio naturalmente è fondamentale e che ha una serie numerosa di... se mi passa il cellulare poi lo blocco del video. Ha una serie numerosa di componenti. E naturalmente l'occhio guarda il cielo e guarda la stella. E fino a qua. Tutto bene. Ma in realtà noi ci scordiamo che l'occhio non è uno, ma sono due. Aspetta che lo voglio proprio uccidere, ma non è facilissimo perché non sono un grande stratega del tremendo. Gli occhi sono. Uno guarda al cielo, al padre cielo, e l'altro è in contatto con la madre terra. Basta. Sono due. Questo fatto che siano due è un elemento cruciale per noi. Ah, scusate, non sono riuscito a non farla venire deformata, ma naturalmente questo è fatto, scusate, non è... Vedete, questo è il logo del corso, è quadrato naturalmente, adesso vabbè, ho fatto. Vabbè. Vedete che ho segnato l'oculus in alto e l'oculus in basso e simbolicamente ho messo l'altra in alto e in basso. Perché quali sono gli ultimi due principi? L'errore fondamentale che si fa con questo è considerare la linea tranviaria che corre sullo zero. Questo è lo sbaglio fondamentale. Ci sono due scale che non possono non essere prese in considerazione e che da tutti voi saranno prese in considerazione. Uno è quello che succede sopra. Cosa succede sopra? C'è un mondo da esplorare sopra, c'è un mondo da esplorare sopra, soprattutto perché noi abbiamo non soltanto l'arte, non soltanto il verde, non soltanto tante altre cose, ma abbiamo tutto il mondo dei sensori della tecnologia che ci apre a una dimensione molto forte. Uno dei vecchi progetti, ma che è quasi insuperabile, è proprio uno di due amici nostri, che ormai sono architetti affermati, e era questo progetto. Che faceva questo progetto? Questo progetto era lui che girava l'Urban Green Line. L'Urban Green Line aveva delle zone a bassissima densità perché incrociava delle zone poco costruite. In quella zona loro pensavano di utilizzare le zone umide con delle piantagioni di un'alga che produce 20 volte più ossigeno di qualunque altra sostanza. Raccoglievano questo ossigeno in più. Il tram era il vettore di questo raccoglimento di ossigeno che era depositato in questo alto, in queste canvis, che erano messe nei luoghi più inquinati della linea. Quindi nei luoghi più inquinati della linea si liberava ossigeno raccolto in questo sistema. Attenzione, mai i nostri progetti sono utopici, noi odiamo la parola utopico, proprio è una parola che non ha niente a che vedere con le cose che noi crediamo. Noi aiutiamo loro per operare a Zurigo, per operare a Londra, per operare a New York. Se hanno l'opportunità di operare a Roma, tanto meglio, glielo auguriamo. Però questo è quanto accade nel mondo, per non dire quello che succede in Cina oggi, per non parlare di quello che succede in Cina, che hanno un avanzamento, diciamo, di questo tipo di problematiche enorme. Quindi questo è l'alto. Il basso, naturalmente, questo era il nostro progetto in cui il basso diventava un museo del tram in quella zona di Mussolini. È stata fatta 12 anni fa il progetto. Oggi abbiamo altre idee, io ho scritto molto rapidamente. Sotto la linea 2 si deve scavare
al fine di creare infrastrutture attive per la città, non solo le linee normali di impianto urbano, ma soprattutto nuove infrastrutture che creino cicli attivi, circolari, di recupero e di ciclo di acqua e di aree scure, con tutte le nuove costruzioni e soprattutto i nuovi recuperi urbani dell'esistente devono prevedere. È assurdo che noi spendiamo quello che spendiamo per cambiare gli infissi da legno a alluminio a doppia camera e non nella faccenda non dividiamo le acque chiare dalle strutture degli edifici, è soltanto una cosa da pazzi. E quindi tutti i nostri edifici avranno ovviamente questa caratteristica, ma crediamo che anche man mano che si intraprendono i nuovi, diciamo, recuperi, questo dovrà essere fatto. Naturalmente tutto il resto, contenitori per di cisterne in caso delle alluvioni, eccetera. Volevo dire che poi Gaetano in un'occasione ce lo darà, il punto in cui tu hai toccato, il grande tema delle infrastrutture, eccetera. Gaetano si è dottorato sul tema delle infrastrutture idriche, sulla grande occasione, la grande criticità, la grande occasione di progetto su questo. Ha fatto anche una versione condensata del suo libro, che sicuramente vi farà avere con piacere. D'accordo. Volevo dire, però, ok, d'accordo che a Roma non siamo così avanti, però una cosa che non è esattamente la cosa che io avrei fatto, però una cosa l'ho fatta, adesso diciamocelo, no? Con tutte le fatiche del caso, eccetera, in ogni caso questa linea ciclopedonale che va da Valle Aurelia, cioè quasi a San Piero sostanzialmente, fino a San Camillo della Pietà, quindi lunga 6 chilometri, in ogni caso, a mio avviso, rappresenta un tentativo positivo per questa città, se no stiamo sempre, diciamo, a esagerare con l'astrofismo. Questa cosa c'è, io penso che si potrebbe fare meglio, però secondo me è una cosa significativa. Non è il tram, io ce l'avrei fatto, però ci sono altre questioni interessanti. Va bene, allora ti do la parola a Paolo, se hai, come vuoi fare? Hai una penna o vuoi andare? Come vuoi te, di che danno, dai una mano perché io là sotto. Intanto grazie al professor Sergio e grazie anche a Panther, entrambi che mi avete coinvolto in questa pronto, devo tenerla molto vicino, così, molto vicino.
Non possiamo
alzare. Ok, quindi grazie davvero, perché insomma io mi sento anche un po' imbarazzato, tra l'altro la mia facoltà, insomma, tornare qui qua sopra, insomma, abbastanza così inusuale. E, allora, dunque, sono stati due interventi, uno quello di Walter Tocci, altamente poetico, evocativo, diciamo, ma anche aderente alla realtà delle cose, come ci ha descritto, diciamo, tutti i vari mezzi di trasporto. E quello del professore ha volato molto alto, altissimo, nel senso che se pensiamo poi alla realtà di Roma, insomma, diciamo che stiamo parlando forse a qualche paese un pochino più evoluto del nostro. Quindi è tutto molto stimolante, quindi che sono concetti che vanno presi molto in considerazione. Diciamo che io mi colloco a metà tra questi due livelli, no? Mi colloco a metà nel senso che il problema che mi sono posto è stato quello di cercare di rendere la città più funzionale, di trovare un sistema, qualche sistema, perché per risolvere il problema che a Roma non ci si può muovere, proprio da cittadino, un ragionamento fatto da cittadino. E l'ho fatto partendo, tra l'altro, dalla lettura dei libri di Walter Tocci, perché, come ha detto Walter, questo c'era in città, cioè era la cura del ferro quella che aveva dato qualcosa in più alla città di Roma. E quindi è da lì che bisognava partire, insomma, ecco, quello era decisamente il punto di partenza per poter ragionare e cercare di far evolvere, diciamo, questo sistema. Quindi Metrovia nasce così, nasce dall'idea di ricavare queste metropolitane che mancano a Roma, perché purtroppo Roma è una metropoli che è la seconda più estesa d'Europa, una metropoli che, insomma, come tutte le metropoli, deve vivere sulle metropolitane, perché se noi abbiamo questi problemi di traffico, dipendono in gran parte, se non quasi esclusivamente, dalla scarsezza delle metropolitane. E quindi l'idea è stata proprio quella di utilizzare le ferrovie per ricavare queste metropolitane in superficie sulle linee ferroviarie. Quindi tutto il nostro studio si è basato sulla possibilità di rendere compatibili queste metropolitane con l'esercizio ferroviario, con i progetti previsti da ferrovie e così via. Adesso voi avrete visto il sito, ma siete stati un po' sfortunati, per colpa nostra naturalmente, perché il sito è in una fase di transizione, quindi avrete trovato sicuramente qualcosa che non torna nel sito, nel senso che lo stiamo aggiornando, e quindi se uno si è messo veramente a studiarlo molto molto per bene, capirà che c'è qualcosa che non funziona, perché alcune parti sono aggiornate, altre no, e quindi non tutto fa scopa, diciamo così. Allora, io che cosa, dunque, potrei parlare di 300 cose, non so bene come acchiappare il discorso. Mi riallaccio al discorso che ha fatto Walter Tocci all'inizio. Quindi tornerei un attimo, dopo questa digressione, che il tema sono i trammi, immagino, no? Più che le metropolitane. Poi magari mi farete delle domande, se però insomma, diciamo, lasciamolo un attimo così. Il discorso tranviario. Allora, il discorso tranviario. Roma ha un problema di rendere questi tram, che come ha detto Walter Tocci, sono l'unico mezzo che dialoga con la città, che è in grado di trasformarla, che crea quindi un rapporto simbiotico, no, con i luoghi, deve renderli però, io dico una brutta parola, efficienti, Walter dice giustamente efficaci, cioè in sostanza diciamo la stessa cosa, cioè devono funzionare bene, devono essere attrattivi. E se guardiamo ai tram europei, loro il problema l'hanno già risolto, cioè hanno già applicato le tecnologie che ci sono e che consentono appunto di avere questi risultati, cioè di far viaggiare un tram come fosse una sorta di metropolitana stradale, no? Cioè un tram che si comporta come la metropolitana, di fatto si ferma solo alle fermate e quindi viaggia sostanzialmente veloce, poi ovviamente meno veloce nei punti pedonalizzati, nei punti dove attraversa il centro. Un tram che è capace di cambiare il proprio modo di muoversi, di adattarsi, come diceva Walter, alla città, però è anche un tram appunto che è in grado di correre quando deve correre, no? Quindi, ecco, allora, per fare questo ha bisogno della priorità semaforica. La priorità semaforica è quella tecnologia ormai adottata dappertutto, citavate Palermo, citava Walter Palermo, ma anche Firenze, cioè ormai i tram si fanno così. C'è un sensore sul tram che comunica con il semaforo e il semaforo è, i semafori sono, diciamo, collegati a una centrale di controllo, cosiddetta Urban UTC, insomma, ok? E questa centrale, traffic control, esatto, mi dico la parola, e questo consente quindi di fare che cosa? Di fare due cose. Se il semaforo al passaggio del tram è già verde, prolunga la durata del verde per consentire al semaforo di passare. Se il semaforo è rosso, ci sono due opzioni. Diciamo, se è appena diventato rosso, naturalmente abbreverà la sosta del tram, diventa automaticamente verde, ma se è già rosso da un po', scatta immediatamente il verde col passaggio del tram. Quindi, diciamo che 8-9 volte su 10 il tram ha la corsia libera per poter andare tranquillamente, veloce e fermare solo alle fermate. Questa è quindi la cosa che, e qui diciamo c'è un po' da mangiarsi le mani, quello che Roma avrebbe potuto e potrebbe implementare un po' su tutte le linee che ha, su tutte le linee tranviarie che ha. Ultimo esempio, è stato menzionato prima, quello del tram Tocciano, il tram 8, un tram che funzionava molto bene quando è stato concepito, anche se non aveva queste tecnologie, ma comunque era un tram molto funzionale, molto frequente, che è andato invece perdendo le sue qualità nel corso del tempo e che oggi l'amministrazione ha rinnovato. Il tram 8, non so se avete presente, quello che va da Casaletto fino a Argentina, adesso arriva a Piazza Venezia. E ha rifatto tutto l'armamento, l'assessore, la giunta ha rifatto l'armamento con facilmente l'armamento, cioè di tutta il sedime in cui il tram corre, era l'occasione anche per fare un adeguamento tecnologico e quindi finalmente poter dare al tram queste caratteristiche di cui abbiamo parlato. Questo non è stato fatto, hanno messo l'asfalto addirittura, che come ben sapete oggi è uno dei maggiori propulsori di calore nelle città, no? Quindi si cerca sempre adesso di andare a ridurre questa produzione di calore. Quindi è stato fatto un intervento veramente, diciamo, di retroguardia, se vogliamo, cioè concepito alla vecchia maniera. Pensare che Roma nel 2023 non sfrutta queste occasioni per fare dei passi avanti, ma guarda al passato, sinceramente fa un pochino di rabbia, no? Quindi questo è stato un po'... Ecco, l'altro esempio, così vi faccio vedere il discorso di Porta Maggiore di cui stavo parlando prima, l'altro esempio in cui possiamo finalmente implementare questo sistema è, diciamo, nasce col nodo di Porta Maggiore. Porta Maggiore è bellissimo posto di Roma, no? Pieno di monumenti, ci sono gli acquedotti, c'è la porta, naturalmente, le due vecchie strade dell'area archeologica, c'è cioè la basilica sotterranea, cioè, insomma, devo mettere l'immagine, sì. Eccolo qua. Io non so bene come si utilizza, eccolo qua, sì, mettiamo questa. Insomma, questa rende abbastanza l'idea, no? Un bellissimo luogo potenzialmente, ma in realtà cos'è? Questo è diventato uno spartitraffico nel corso del tempo, e un po' lo è sempre stato, e quindi predominano le auto e i tram. Il tram, diciamo, che tra l'altro si incrociano, sono tram che si incrociano tra di loro, c'è un anello tranviario. E poi c'è il trenino, eccolo qui, della Roma Giardinetti, quindi il trenino che E qui c'è il punto cruciale, un trenino che ha un attraversamento centrale. Questo attraversamento centrale è quello che complica tutta la circolazione del nodo, perché essendo centrale attraversa tutte le strade, attraversa assolutamente, lo vedete qui, questo, parte dei viaggiolitti, qui sono segnati tutte le linee del tram, no? Quindi i percorsi tranviari, cioè i binari del tram, e quindi è chiaro che questo passaggio è un passaggio che attraversa le strade, attraversa i binari due volte, no? E quindi è il principale elemento di complicazione. Ora, se vogliamo ragionare in termini di efficientamento del sistema, la prima cosa da risolvere è questo nodo, perché qualunque mezzo arriva qui perderà del tempo, perderà parecchio tempo. E quindi la proposta che abbiamo fatto è stata una proposta di semplificazione che parte da questo discorso. Allora, il nodo oggi serve cinque direttrici, che sono via Giolitti, via di Porta Maggiore, cioè sono cinque direttrici, che sono Termini, Verano, Prenestina, San Giovanni e di nuovo Termini, in realtà quindi sono quattro direttrici, ok? Termini, Verano, Prenestina e San Giovanni. Però Termini è servito da due linee parallele, una che va su via Giolitti, l'altra che va su via Napoleone III, via di Porta Maggiore. Prima cosa da fare è togliere una di queste due direttrici, perché se vanno tutte e due dalla stessa parte, sono due strade parallele, possiamo tranquillamente portarle tutte su una parte sola e quindi togliere questo attraversamento centrale. Vedete che già il sistema si semplifica. Possiamo togliere l'anello. Possiamo togliere l'anello tranviario, perché, fatto salvo, diciamo, il fatto di voler scegliere magari per l'arteotram un vecchio modello tranviario, ma se l'arteotram fosse fatto con un tram normale, non avremmo alcun bisogno di avere gli anelli, diciamo. E quindi l'anello non serve, possiamo togliere l'anello. E poi cosa possiamo fare? Possiamo liberare spazio attorno ai monumenti e allargare il percorso del tram, vedete, da così a così, perché liberiamo l'area archeologica. Perché questa operazione è un'operazione che va a vantaggio del tram, ma è anche un'operazione che avrebbe l'ambizione di diventare un intervento urbanistico di valorizzazione sia dell'area di Porta Maggiore sia dell'asse di Via Giolitti. Come tra l'altro previsto in Solera. Ora, questo allontanamento è molto comodo. Questo allontanamento non è un qualcosa di arbitrario, è qualcosa di estremamente comodo, perché se guardiamo l'orientamento delle arcate, lo vedete già da questa foto, senza aiuti si vede. Cioè, vedete i binari oggi come piegano rispetto all'inclinata dei fornici? Poi se si mettono, ecco, se si cerca di disegnarle, no? Si vede come stanno piegando. Quindi se noi seguiamo invece l'andamento dei fornici, poi si vede anche da quest'altra parte, no? Come divergono i binari rispetto alla prospettiva dei fornici. Beh, se seguiamo, se li assecondiamo, noi ci allontaniamo dall'area archeologica. Quindi riusciamo a fare questo tipo di intervento. E quindi sostanzialmente in questo modo cosa abbiamo? Le linee tranviarie vanno a servire esattamente le quattro direttrici di prima, Termini, Verano, Prenestina e San Giovanni. Non è cambiato niente. E non è cambiato niente neanche nelle linee che noi faremo circolare sopra, ma poi qui entriamo in fattori diciamo un pochino più specifici, ma di fatto non cambia neanche il servizio. Allora, io purtroppo non li ho portati, sarebbero quelli di Luca, diciamo, di Luca, professor Luca Reale, poi di Facoltà di Roma 3, ha fatto degli studi, i rendi della piazza, subitamente non li ho portati. No, non li ho portati. E, diciamo che questo è una sorta di schema, assolutamente, quasi. Di architettura, questo non è un progetto è semplicemente uno schema di sistemazione della piazza, dove in verde segniamo tutta la parte progettabile, no? La parte che andrebbe ripensata per un utilizzo, una parte pedonale, assolutamente pedonale, che rimetterebbe in contatto con i monumenti. Quindi le auto avrebbero un percorso molto più perimetrale, a ferro di cavallo. E adesso non voglio entrare nella spiegazione del traffico, che è una cosa noiosa, però insomma il concetto è questo: noi avremo la possibilità di avere una piazza utilizzabile, fruibile dai pedoni, e avere via Giolitti, che qui vedete in bianco, pedonale, quindi una strada in gran parte pedonale, non tutta, ma insomma in gran parte pedonale, e quindi un grosso beneficio anche per l'urbanistica, insomma. Ecco, questo, il discorso di Porta Maggiore è questo. Ora io vorrei anche fermarmi qui, diciamo, nel senso esatto.
Sì. Grazie.
Se voi leggete l'ultimo post su Metrovia, sì, quello appunto sulla delusione, diciamo, del gruppo di Metrovia per la trasformazione del recupero del tram 8, e se leggete quello e fate il confronto, cioè la l'implementazione di quella priorità semaforica di cui ha parlato Paolo, comporta una diminuzione del tempo di percorrenza di circa 8 ore su 28 percorrenza della linea, quindi abbiamo quasi il 30% di riduzione. Questo, oltre a dare un grande beneficio ovviamente al trasporto, questa è la prima cosa importante, ma consentirebbe di gestire quella linea con 30% in meno di traffico. Quindi è come se, facendo una spesa tecnologica, evidentemente molto piccola, è come se avessimo acquisito 15 tram in più nuovi, insomma, cioè avremmo come se avessimo 15 tram nuovi, facendo una spesa solo sui semafori, quindi anche dal punto di vista della gestione aziendale.
Allora, adesso ho cercato di
loro praticamente in un anno hanno un po' studiato quello che avete fatto e a gruppi generalmente, e hanno fatto quindi una ricerca, ognuno di loro ha elaborato sul proprio blog quello che ha trovato interessante, e alcuni hanno preparato appunto delle domande, delle curiosità, insomma, di varie cose.
Poi ce le possiamo leggere.
Sì, questo è tutto. Poi andiamo, diciamo, queste sono cose dettagliate a preselezione, quindi già ne abbiamo 3 o 4, e poi vediamo se ci sono anche altre domande.
Allora, qui gli autori sono Patrizio e Francesco.
Patrizio,
okay. La leggete voi la domanda? Vale.
Sì, la domanda, in realtà diciamo, le domande secondo me sono di nuovo, perché l'argomento è estremamente complesso e bisognerebbe fare estremamente quali sono effettivamente poi i freni, per rimanere un po' in tema di questo progetto, cioè, quali sono quello che viene, che blocca questo progetto, quali sono le maggiori sfide, le maggiori difficoltà, anche burocratiche, anche
domandare, se ponete questa domanda a un amministratore, a un politico in servizio, io sono in pensione quindi non vale, vi rispondono immediatamente che non mancano i soldi. Quando vi dico questo non dovete crederci mai, perché in realtà se noi andiamo a vedere tutti i piani di investimento delle opere pubbliche in Italia, hanno un livello di attuazione quando va bene del 30-40%, quindi significa che c'è qualcosa che impedisce. Quando vi dicono che c'è un problema di archeologia, anche questo è falso, perché l'ho fatto di corsa, ma forse avete intravisto delle diapositive sulle stazioni archeologiche, noi in realtà abbiamo una fortuna, cioè noi potremmo fare delle opere che valorizzano il patrimonio di Roma antica, in alcuni casi fanno vedere una città che ancora non conosciamo. Quando faremo la metro C che passa sul centro storico, se il progetto fosse fatto bene, potrebbe far vedere il Teatro di Pompeo, che era uno dei monumenti più imponenti di Roma antica, che noi oggi non vediamo se non per qualche muro che affiora in una trattoria di Campo di Fiori. Invece il Teatro di Pompeo potrebbe essere visibile dalla stazione della metro C. Quindi sono questi tutti altri. Il vero ostacolo è la mancanza di cultura del progetto. Si fanno opere sbagliate che già in fase realizzativa presentano molti problemi e soprattutto una volta realizzate o non funzionano o funzionano male o funzionano molto al di sotto delle potenzialità, come appunto si è dimostrato prima. Noi purtroppo nella nostra città abbiamo una bassissima cultura del progetto. Lo dico qui nella sede di Valle Giulia, nel senso che qui, da qui uscite voi, laureati, dottorati, ricercatori, e quindi significa che i risultati umani ce li abbiamo. In tutti i casi in cui è magari riuscito tramite dei concorsi, tramite delle, in alcuni momenti sono stati anche dei ringiovanimenti dei anni, ad esempio, alla fine degli anni 90 e così via, quando insomma si sono aperte le porte a giovani professionisti e così via, il salto di qualità c'è stato, ma normalmente le scelte, sono in mano a tecnici stanchi, tecnici che hanno la mente invecchiata, a procedure che prima di mettere il progetto mettono le norme. Le norme dovrebbero essere al servizio del progetto. Invece oggi se uno di voi entra in una stanza in cui si sta discutendo un'opera, se ci vuole una cultura giuridica, perché quasi sempre si discute di problemi amministrativi, anche perché c'è stata, come posso dire, una malattia che non è stata ben analizzata e quindi c'è stata una terapia sbagliata, cioè da 20 anni si dice le opere in Italia è difficile realizzarle perché non c'è cultura progettuale adeguata nelle tecnostrutture pubbliche, ma questo problema non si è voluto vedere e si è detto è difficile perché le norme non lo consentono. Allora facciamo delle norme speciali, facciamo dei commissari, facciamo delle procedure accelerate, facciamo delle semplificazioni, e questo lo facciamo praticamente ogni anno nella legge finanziaria sono norme nuove che dovrebbero semplificare, accelerare e così via. Tutto questo ha costruito in 20 anni un apparato normativo, questo sì, assolutamente incomprensibile, illeggibile, pieno di contraddizioni, che quindi davvero ha parlato. Quindi quello che voglio dire è la cultura progettuale. Noi dobbiamo, purtroppo, nelle tecnostrutture pubbliche di Roma, compiere un salto cognitivo, che è anche un salto generazionale, perché tutti i progetti sono in mano a persone che hanno la mentalità di decenni fa, anche nei casi. il mio incitamento, diciamo così, è una mobilitazione intellettuale che porti la nostra città a questo salto cognitivo. Poi tutto il resto si risolve, i soldi, l'archeologia, tutto questo viene. Se ci sono dei buoni progetti, ho fatto l'esempio della tranvia. Sì, adesso io spero moltissimo che quell'opera venga bene, no? Ma bisognava fare esattamente il contrario, cioè prima di progettare i binari bisognava fare un'analisi, diciamo così, storico-urbana di cos'è l'asse ottocentesco e di come si può modificare. Il mio maestro in Solera, io mi ricordo, quando gli dissi, cioè facemmo il tram 8, e appunto lo chiamai al mio fianco, insomma, come consulente, mi ricordo che allora lo incontrai, gli dico, allora prepara insomma la tua proposta. Il giorno dopo scomparve. Per 2 mesi persi i contatti con il Solera. Ma che fine ha fatto? Chiamava, non mi rispondeva. Tornò da me e mi portò un album di foto che aveva fatto lungo tutto il percorso. Lui era un appassionato di fotografia. E poi mi disse, noi dobbiamo prima di tutto vedere la città. Vedere la città è un teorema, è già teoria. No? Perché è la città poi che ci dice come possiamo trasformarla. Quindi questo approccio, purtroppo, rarissimo se non inesistente, quindi molto è, diciamo, nella possibilità che la vostra generazione, insomma, riesca a influire in questi apparati tecnici che spero si aprano a questo, e allora la nostra città potrebbe fare opere come se ne vedono in tante altre parti del mondo.
Grazie.
C'era
un altro
di voi
due?
Francesca, sì.
Della città di Viterbo, solo che appunto prima di farci parlare di là, sappiamo che Roma è una città che ha sviluppato il trasporto pubblico, principalmente di Roma, abbiamo un livello sociale, è una città di linee di autobus.
Cioè, proprio Metrovia, se vedete bene sul sito, loro fanno, ma ne può parlare meglio Paolo, fanno un'operazione sul patrimonio ferroviario che è molto forte, cioè dimostrano come sia fattibile trasformare molte di quelle tracce ferroviarie in vero e proprio servizio metropolitani in superficie, diciamo. Che poi è un po' quello che ha fatto vedere il professore, no? Nella pista ciclabile che arriva a Monte Ciocci, sotto quella pista ciclabile c'è la ferrovia, che realizzammo appunto in occasione del giubileo del 2000. E io ricordo che la vecchia ferrovia era rimasta, stiamo parlando degli anni 90, esattamente come l'avevano costruita a fine 800, quindi ci passava un trenino diesel, non aveva neppure elettrificazione, a un solo binario da Viterbo, quindi era una linea che non serviva più a nulla, cioè stavamo vicini al 2000, però aveva un valore, cioè ogni tanto ci passava un treno e quindi non avevano potuto costruire palazzi. Cioè il vantaggio di quella infrastruttura non era per niente trasportistico, perché sto trenino diesel non lo prendeva nessuno, non era credibile, ma ci aveva lasciato un corridoio. E noi entrammo in quel corridoio e realizzammo una prima ferrovia, diciamo, urbana, che è una cosa che in Italia si conosce poco, perché anche qua la nostra FS non ha cultura del trasporto urbano. Hanno in mente soltanto il classico trasporto ferroviario. Questa operazione invece in Germania e in Francia nel dopoguerra l'hanno fatta con grande potenza, cioè utilizzare i rami ferroviari locali non per fare quello che FS chiama il trasporto locale, ma per fare delle vere e proprie metropolitane in superficie. Quando voi andate nelle città tedesche trovate la U-Bahn, che è la nostra metropolitana, e poi trovate la S-Bahn, che è appunto la trasformazione di canali ferroviari in metropolitane. Se andate a Parigi trovate certamente tante metropolitane, ma trovate poi la RER, che è la stessa cosa. Questa operazione nel dopoguerra, nella ricostruzione del dopoguerra delle città europee, fu fatta con grande potenza. Da noi fu realizzata questa metropolitana negli anni 90, che fu un primo esempio, infatti ha uno standard di servizio già un po' diverso dalle ferrovie classiche. Ma i giovani, diciamo sempre così, di Metrovia, dimostrano che questa operazione si può fare in modo molto più forte, robusto, a sistema, e quindi darci la possibilità di realizzare una decina di metropolitane proprio trasformando il patrimonio ferroviario.
Ma la metropolitana di Napoli è stata esattamente la con questa strategia.
La metropolitana di Napoli è
un'opera di riammagliamento e di connessione di molti tratti ferroviari preesistenti, esattamente con questa strategia su cui si è innestato questa grande, fortissima intuizione di trasformata appunto in un grande evento civico,
però
non è arte, non arte, è che l'infrastruttura assume un valore veramente cittadino per la città, per la cittadinanza, certo, per l'immaginario della città. Quindi è proprio insomma tutto l'opposto dell'arte.
Sì, abbiamo detto due belli esempi, uno di Palermo e uno di Napoli. Ci fa molto piacere che due città del Mezzogiorno possano essere usate ad esempio. Ovviamente ci rattrista che la situazione romana sia al di sotto di questi confronti.
Volevo dire una cosa, per quanto del CAM, Roma ha quasi tutte le migliori statistiche, molte sono molto negative nella città. Una per questo è a Roma c'è il maggior numero di pedoni ammazzati, cioè la città più pericolosa, e uno dei sistemi per far diminuire questo è proprio diciamo investire su un trasporto diverso, diminuire le macchine, una cosa a cui non ci pensa, ma in realtà uno poi perde la vita perché il trame è fatto con un solo asfalto, ma addirittura con le linee di ferro, cioè quindi non si è un sopravvissuto, come avete capito, no? È un caso, però voglio dire, poi sono anche le scelte pratiche che comportano non solo la qualità della vita, ma la vita a volte, letteralmente, e ci sono molte altre componenti, no? Insomma, va bene, ottimo, abbiamo anche un'altra, no?
Io ho una curiosità, se diciamo nei vostri studi sulla mobilità, no? Ci sono diciamo due canali, due vettori che attraversano la città di Roma, uno è il fiume Tevere e uno è il fiume Aniene, no? Il fiume Aniene storicamente era una via di trasporto, no? Si trasportavano i travertini da Tivoli e così via. Secondo voi è pensabile che insieme a quello che voi avete pensato anche l'Aniene o in parte il Tevere possano diventare delle infrastrutture che in qualche modo aiutano alla mobilità e alla rigenerazione generale di Roma?
Allora, io no, posso rispondere parzialmente a questa domanda, nel senso il Tevere a quanto dunque il Tevere è navigabile da anche se c'era un progetto di Aracci che voleva
c'era la barriera di Berina, che era un po'
c'era la barriera di Berina, diciamo, quel salto che fa il fiume, diciamo, però c'era anche il progetto dell'Aracci, c'era un progetto con la scorsa amministrazione che lo rendeva navigabile, c'era fare il giro, cioè c'era anche la si vedeva l'altro intorno anche a Sant'Angelo, mi sembrava abbastanza interessante come spunto, diciamo. Noi abbiamo soltanto una cosa simpatica, diciamo, abbiamo introdotto una cosa simpatica nel progetto di Metrovia che riguarda il cosiddetto archeoporto, che in parte esiste una nave che fa un giro turistico, arriva a Ostia Antica. E, però in realtà quello che pensavamo noi è una sorta di servizio turistico, che si sposa con alcune questioni. Innanzitutto col fatto che a Fenice ci sarà il porto crocieristico, quello verrà realizzato, quindi Fiumicino sarà un hub, diciamo, per quel tipo di turismo. Quindi la gente scenderà dalla nave e poi dovrà fare qualcosa, magari un giorno, forse due, non lo so, andare a Roma, o vanno a vedere Roma o gli trovi qualcosa da fare, no? Nei dintorni. E poi l'altro è, e quindi cosa succede? C'è questa barca che parte da Fiumicino, va a fare Ostia Antica e poi va a fare il lago di Traiano, che è il vecchio porto di Traiano, che oggi è un'oasi naturalistica e anche privata, quindi non è un bene pubblico, diciamo, però con delle convenzioni, un tempo c'era lo Zoo Safari all'epoca, quindi si potrebbe riattivare un servizio per il pubblico di tipo turistico, e quindi avremo il vantaggio, diciamo, rispetto a Pompei ed Ercolano, di farci il giro in barca sostanzialmente. No, uno va alla Ostia Antica, c'hai anche il giro in barca che ti porta al lago di Traiano, alla crociera, se arrivi in crociera, eccetera. Però la cosa bella è che questo diventerebbe anche il servizio della domenica, la gita della domenica per noi, di romani, perché con Metrovia da Ostiense si prende la Roma Lido, si scende a Ostia Antica, si visita Ostia Antica, si prende la nave, si fa il giro, si scende al lago di Traiano. Al lago di Traiano poi c'è l'altra fermata della M4, che è nel progetto della linea viola, e si ritorna a Ostiense. Quindi è proprio un perfetto giro, la gita della domenica, diciamo. Ecco. Questa è la mia risposta parziale, molto parziale.
Comunque, se ha detto già Gian Paolo, sicuramente una navigabilità della Ripa Grande che si può riqualificare, era il porto importante, storico di Roma. Da Ripa Grande al mare è, a mio avviso, sarebbe un servizio di grandissima importanza e anche di grande suggestione, insomma, paesaggistica. È un po' più complesso, diciamo, il trasporto urbano, appunto c'è la barriera di Berina, però insomma sono problemi che si possono risolvere. L'altra questione che un pochino rende difficile la cosa è che il Tevere è tecnicamente un torrente, cioè si definisce un torrente per il flusso d'acqua che ha una forte escursione tra la minima e la massima. Nella minima il fiume è molto basso rispetto alla città, cioè non è la Senna, voi la Senna vedete la barca. Da noi invece nella minima sta molto in giù e quindi la risalita comunque è lenta, insomma, sia con ascensori ancora di più con le scale. Quando è alta sommerge, diciamo, tutte le infrastrutture di ancoraggio, insomma, e sono parecchi giorni l'anno che supera quello. Quindi questo elemento, diciamo, si torrentizio del fiume rende un pochino difficile, soprattutto nel tratto storico, diciamo così, dove sono i grandi muraglioni. Però sicuramente in una organizzazione generale della mobilità, il Tevere e anche la Niene potrebbero svolgere una funzione importante, almeno di una mobilità più dolce, più lenta, ma anche molto più ricca dal punto di vista storico-paesaggistico.
C'è un'altra domanda? Un'altra domanda e poi lasciamo a voi direttamente di intervenire se avete voglia.
Beatrice?
Fai un'altra.
Cavando come mai un progetto ad avere una scala così grande, però allo stesso tempo con un di progetto a Roma, come fa?
Ok, allora, dunque, il discorso è proprio quello che dicevamo prima, cioè noi non scaviamo, quantomeno scaviamo molto poco, perché lì trovo un po' tutto, quella mappa c'è un po' tutto, ci sono anche delle metropolitane in progetto, d'accordo. Però il cuore del progetto sono le 4 più 2, 6, grandi di superficie che si ricavano sulle ferrovie. Il resto ovviamente è in balia di tutto quello che succede a Roma, quindi c'è carità. Però sulle 6 metropolitane, che sono poche, no? Potrei avere 6 servizi per la città sulle linee ferroviarie con 50 fermate, no? Ecco, questo qui non ha obbligo fiscale, questo ha solo bisogno di avere delle opere infrastrutturali già previste da ferrovia, tranne una di cui si parla da tempo, che al momento non è, diciamo, in cantiere, che è la Ronda Sud. Però voglio dire, essendo un progetto grosso, su vasta scala, come hai detto tu, è anche un progetto che si può fare per te. Quindi se intanto si fanno delle opere infrastrutturali, nel frattempo si può cominciare a fare altre cose. Ecco, quindi, essendo sulle ferrovie, essendo a cielo aperto, a questo posto vantaggio, sia in termini di tempo, di difficoltà, diciamo, che in termini di costi, perché fare una metropolitana all'aperto sulle ferrovie costa un ottavo di quanto costa facendola sottoterra. Volevo, se posso aggiungere una cosa sulla prima domanda, no? Su quella della fattibilità. Ovviamente io sottoscrivo tutto quello che ha detto Walter Tocci, e che tra l'altro ho anche toccato con mano, per cui lo sottoscrivo due volte. Poi c'è un altro problema che è legato alla specificità del progetto, cioè le problematiche che ha detto Walter Tocci purtroppo sono problematiche che abbiamo a Roma, di mentalità, in particolare di mentalità, e di cattivi costumi, no? Però una cosa invece specifica del progetto Metrovia sulla realizzabilità è legata al fatto che ci sono più attori che devono interagire. C'è il comune, c'è la regione e ci sono ferrovie. Quindi la cosa più difficile è proprio questa, cioè riuscire a farli sedere a un tavolo, e questo già se non c'è lo stesso indirizzo politico non è proprio semplicissimo, ma farli anche convergere sullo stesso progetto, non è semplice, non è una cosa semplice. Noi contiamo molto, ma è un processo lungo, però non molto. Contiamo molto nella forza di questa proposta, che può anche essere diversa, ma la sostanza è quella, cioè usare le ferrovie, e che questa forza nel tempo si possa imporre in qualche modo, no? Piano piano se ne parla, piano piano la gente comincia a capire, poi arrivate voi, magari che siete più giovani, più freschi, meno incrostati di tante cose, e quindi nel tempo può darsi che ci arrivi. Se non fanno danni prima, perché poi adesso il problema è evitare i danni, cioè evitare che facciano delle cose che rendono impossibile per ripetere una cosa del genere.
Allora, facciamo, ho fatto prima un discorso sulla cultura progettuale, che però era un po' generale, forse un po' astratto. Vi faccio due esempi per capire come questo costituisca l'ostacolo sia a fare le cose sia a farle bene. Allora, Beatrice è tornata sul luogo comune che tutti quanti noi sentiamo, cioè che a Roma è impossibile fare il metropolitano perché c'è l'archeologia. Ora, indubbiamente la situazione romana è particolarissima, perché noi abbiamo, non solo nell'area storica ma anche nella periferia, un strato di circa 10 metri, 10-15, ovunque andiamo c'è questo strato archeologico. Noi dovremmo essere i più bravi al mondo a trovare una modalità di scavo adatta a questa situazione. Invece noi replichiamo quello che si fa negli scavi tradizionali. Perché? Ma perché le metropolitane a Roma sono in regime di monopolio, prima c'era Intermeto, adesso c'è il Metro C, che è un monopolio privato. Il comune ha depauperato le strutture tecniche che dovrebbero indirizzare e controllare questo monopolio, quindi non fa altro che prendere atto delle scelte progettuali che vengono dal monopolio. Il monopolio è costituito da imprenditori, tecnici e così via, che sanno fare le proprietà come si sono sempre fatte, come si fanno dappertutto e come è anche più comodo farle per loro, per quell'impresa. E come le fanno? Cioè, scavano un grande parallelepipedo dove sta la stazione, con la stessa modalità con cui si fa uno scavo per una fogna, cioè uno scavo a cielo aperto dall'alto verso il basso. Paradossalmente questo metodo, che adesso cercherò di mostrare quanto di peggio ci possa essere, è privilegiato anche dai sovrintendenti. Perché? Perché gli consente su un'area vasta di fare uno scavo sistematico, riservandosi comunque loro l'arma di poter dire in qualsiasi momento fermi tutti e non si va avanti. Quindi c'è un comune intendersi tra il monopolio e addirittura la sovrintendenza nella totale acquiescenza da parte del comune, che non ha gli strumenti tecnici, intellettuali, cognitivi per entrare nella discussione. Non dico solo per controllare l'università. Ora, come si può risolvere il problema? Se noi abbiamo uno strato di 10-15 metri, non possiamo scavarlo a cielo aperto dall'alto verso il basso. Quindi che cosa dovremmo fare? Dovremmo fare un tunnel molto più profondo, a 30 metri, e molto grande, un diametro anche di 10 metri, in maniera tale che in questo tunnel faccio passare la metropolitana, ma essendo, ripeto, di diametro ampio, ci costruisco anche la stazione. A quel punto la metropolitana è fatta, ho solo il problema di risalire, ma per risalire non c'è bisogno di fare uno sbancamento di 200 metri, dovrò fare dei pozzi, anche quelli di diametro comodo, una ventina di metri e così via, posizionali in un punto che vanno a raggiungere questa stazione della metropolitana. Scusate, sto entrando in dettagli
tecnici. No, è molto
ovviamente devo, risalgo su questi cilindri con una batteria di ascensori che partono a velocità e così via. Sto parlando di fantascienza. No, accesso con cilindri di questo tipo si vedono in tante stazioni e adesso la faranno anche a Napoli. Ovviamente l'area di scavo è molto più piccola, questa cosa non piace ai sovrintendenti perché dice noi vogliamo vedere tutto, perché questi scavi li paga il privato, ma allora paghiamoglieli noi questi scavi e facciamo, però no, non consentiamo che pretendano di farci fare delle cose sbagliate. Perché con questa, quando andiamo adesso sulla, poi questo ha degli impatti tremendi, perché quando andiamo sulla metro C, noi stiamo realizzando Venezia. Venezia, con questo metodo, comporta uno scavo che realizza nel sottosuolo un volume, crea un volume vuoto pari a quello pieno del Vittoriano. Ce l'avete presente il Vittoriano? Pensate, il Vittoriano messo in profondità, con una complessità, perché lì ci è prevista poi la quarta metropolitana, che passerà evidentemente a un livello più basso, ma evidentemente quando si farà la metro D non è che puoi rimettere le mani su quella stazione già costruita dalla C, quindi già oggi nel fare la stazione C devi ricostituire la D, quindi un'opera ciclopica che infatti realizzerà 10 anni. Poi quando si va avanti, ho detto prima, a Sant'Andrea della Valle sotto c'è il Teatro di Pompeo. Facendo i progetti con la modalità classica, i soloni dell'ingegneria e purtroppo anche quelli hanno dichiarato che è infattibile. È certo che è infattibile, se ti metti a fare tra Sant'Andrea della Valle e Larga Argentina un 200 metri di scavo in profondità, è chiaro che vai a distruggere lo strato archeologico. Ma se facessi invece il tunnel profondo e le risalite ovviamente le piazze, certamente anche quelle perforano, ma è è un'area molto più piccola, e questo sì, lo scavo archeologico preventivo ti dice dove fai meno danni, dove puoi in qualche modo anche poi tutelare o ricostruire o ricollocare. Quindi è un problema di cultura del progetto. Anche sul tram, torniamo un attimo al tram. Quando il tram è una tecnologia in realtà molto, come posso dire, mutevole. Se noi facciamo la storia dall'Ottocento a oggi, vediamo che questa tecnologia ha avuto diverse fasi, delle fasi anche di sviluppo, poi di declino, poi di rinascita. È un'anfibia, è una tecnologia che ha la capacità di... Ora, negli anni Ottanta, insomma, era abbastanza in una situazione di crisi. Insomma. Nel 94, la grande sindaca di Strasburgo, Catherine Trottmann, con un gruppo di ingegneri bravissimi, si inventò una nuova generazione, cioè il tram di Strasburgo del 94 ha creato una nuova generazione tranviaria che poi si è sviluppata in tutta Europa. Adesso non c'ho tempo, nuova generazione intanto nella macchina, molto più articolata, con tre casse, ma di tecnologia, di design, molto più morbida, molto più efficace, ma soprattutto di trasformazione urbana, come ho detto prima, non mettere solo i binari ma ripensare. Se voi andate a Strasburgo, vedete una cosa semplicissima, perché poi quando si dice cultura progettuale è la cosa più semplice che fa qualità. Se voi andate a Strasburgo, quando arriva alla fermata, noi che cosa facciamo alla fermata? Alziamo il marciapiede, ed è sempre un po' bruttarello un marciapiede che si alza da solo in una strada, perché già quello crea. A Strasburgo che cosa hanno fatto? Invece di alzare il marciapiede si abbassa il tram. Il tram lentamente scende in modo da lasciare la pedana allo stesso livello del marciapiede. Quindi il passeggero e il pedone diventano la stessa persona che cammina allo stesso livello. Questo vi potrà sembrare un elemento marginale, ma questo ci dice un tram siffatto determina una nuova spazialità. Quello che io chiamo lo spazio trampedonale, cioè è uno spazio in cui tram e pedone e pedonalità sono la stessa cosa. È come se il tessuto urbano riuscisse a introiettare la tecnologia tranviaria come proprio elemento, senza discontinuità. Questo è molto importante, perché pensiamoci un attimo, i mezzi di trasporto si staccano dal pedone, cioè tutti i mezzi di trasporto si staccano dal pedone per realizzare l'obiettivo dello spostamento, della velocità. L'autobus si stacca, la ferrovia si stacca, diciamo l'aereo si stacca, ma quindi significa che io parto da casa come pedone, quindi mi stacco da questa condizione di pedone, entro nel mezzo di trasporto, poi devo tornare pedone, e certamente questa operazione di separazione consente lo spostamento, consente la velocità, ma poi determina la necessità di tornare pedone. Nel caso dell'aereo, per gli spostamenti brevi, prendiamo più tempo per tornare pedone, cioè per scendere dall'aereo e tornare a casa, che per andare da un posto all'altro. Il tram pedonale risolve questo problema, perché non c'è più il momento in cui ci stacchiamo dalla pedonalità. È quello che io chiamo l'eterno ritorno del pedone, anche qui è Nietzsche, cioè il pedone rimane pedone pur spostandosi con un mezzo tecnico. Allora, l'innovazione di Strasburgo dal punto di vista materiale è una cosa semplicissima, ma è di una portata cognitiva formidabile, perché introduce una nuova spazialità, quella trampedonale, che sostituisce quella carrabile degli autobus e delle automobili. Vedete quindi che cultura progettuale significa impostare le cose in modo diverso, e spesso sono più economiche, più rapide e più efficaci nella realtà.
Bene, ci sono domande ancora? Voglio ringraziare il Presidente per la domanda.
Sì, c'è stato, dai, col Pums.
Assolutamente, sì, sì.
In che modo questo rapporto è cambiato?
Allora,
ci fu anche una consultazione pubblica, ci fu la consultazione pubblica,
sì, no, però lei si riferisce proprio ad un'analisi che si passa da Roma Mobilità sul progetto che sta nel modello pubblico, insomma, ha fatto una bella ricerca e che di fatto, diciamo, in realtà parla bene di metodologia perché alla fine dice, cioè, però sostanzialmente dice che costa stava il trigo quadro di quello che noi proponevamo all'epoca, con la piccolo dettaglio che però non hanno capito il progetto, cioè adesso detta così sembra, noi abbiamo fatto una replica a quel documento che sta sul nostro sito, magari lo mando a lui il link, comunque se farò vedere il link, comunque lo potete trovare, credo, sulla sezione blog. Che loro non avevano capito che noi, dunque, non è che facessimo, raddoppiassimo le ferrovie. Quello che loro pensavano era che per fare le metropolitane noi dovessimo raddoppiare un po' tutte le linee, no? Quindi corrono i treni, dove non corrono i treni noi facciamo un'altra linea.
E non c'è niente del progetto.
Questa cosa è fatta. No, ma questa cosa può essere anche vera, ma solo in alcuni casi, e solo sulla base di progetti già previsti da ferrovie, quindi che hanno il loro costo già quantificato, eccetera, eccetera. Cioè, non è che ci siamo inventati noi un duplicato delle linee, quindi veramente non avevamo capito nulla. Quindi, insomma, però devo dire una cosa, che quell'analisi ha aiutato noi ad aggiustare un pochino i conti, perché noi eravamo stati un pochino troppo ottimisti e quindi abbiamo dovuto rivederli un po' al rialzo. Noi avevamo detto, mi pare, 11 miliardi, non avevamo detto 3-4, abbiamo dovuto rialzare circa un miliardo perché effettivamente ci hanno aiutato, quello ci hanno aiutato.
Quindi
allora
diciamo che rapporto più qualche una prospettiva dal comune
prospettiva. Allora, io quello che purtroppo noto, noi abbiamo parlato sia con il comune di Roma, ci siamo in contatto, un po' raffreddato da forti, però diciamo siamo in contatto con il Comune, ma e siamo stati anche in contatto con la regione, però due problemi diversi. La regione non ha una struttura che si occupa di mobilità, quindi andare a parlare con la regione significa parlare con una persona.
A proposito di cultura del progetto,
non è
grado,
pur apprezzando, se ci diano gli strumenti per fare niente, quindi di fatto è come parlare a noi, e per questo che la regione subisce la politica di ferrovie, ferrovie verso la linea, la regione semplicemente si accoda su quello che propone ferrovie, è una cosa sbagliatissima perché la regione dovrebbe avere più qualità e esigenze, e il comune purtroppo ha un altro approccio, questa l'amministrazione scorsa ne parliamo proprio, questa è più aperta all'ascolto ma ha una visione molto diversa dalla nostra, che è quella un po' notarile, diciamo così, di eseguire quello che gli è stato consegnato, che è arrivato dalla giunta precedente, quindi portare a casa dei risultati.
Bene, ci sono altre domande da parte vostra? Prego. Fantastico, ecco.
Allora, noi avendo molto apprezzato la visione di Roma, che ci è sembrata anche molto chiara, spiegata bene sia negli articoli che nel sito, vogliamo fare un po' uno sguardo oltre. ma a questo punto non si parla mai del problema della manutenzione, che ad oggi effettivamente sembra sopraffare il comune, ma anche tutte le società predisposte al trasporto, alla pulizia delle strade, eccetera. E quindi la domanda sorge spontanea, perché presumiamo che questi progetti vengano realizzati e che ci sia effettivamente il miglioramento sia per la città che per i cittadini. Ma a questo punto come si comporterebbe l'amministrazione per evitare i continui blocchi, le continue interruzioni e gli scioperi che ci ciclicamente bloccano la città? E poi a quel punto si verrebbe fuori anche un altro problema, cioè che il finanziamento non dovrebbe essere trovato una volta soltanto per la realizzazione, ma sarebbe una continua iniezione di capitale per effettuare tutta la manutenzione sia delle infrastrutture create che del parco mobile si dovrà effettivamente acquistare, perché adesso probabilmente rispetto a questa visione ci sono anche meno della metà delle infrastrutture e dei mezzi che ci saranno nella vostra visione.
Tu tocchi il tema più grave, perché quando dico che l'ADAC non è un servizio pubblico ma un pericolo pubblico, mi riferisco esattamente al fatto che, come si vede, ha lasciato deperire infrastrutture di trasporto che sono molto complesse, molto delicate, che non possono mai essere abbandonate nella manutenzione. Che succede quello che stiamo vedendo adesso, cioè devi portare poi tutti i treni in breve tempo in manutenzione, cosa che non si è fatta prima gradualmente, e questo significa togliere i treni dal servizio. Cioè noi oggi abbiamo sulla metro B tempi di percorrenza, tempi di frequenza di 20 minuti, che per una metro è meno del treno, viaggia 15 minuti nella tratta, è una cosa intollerabile. I tram sono anche quelli bloccati in tante situazioni. Cioè, purtroppo questa azienda negli anni ha smarrito totalmente le professionalità, che sono anche le professionalità di nicchia, non sono dei lavori, cioè, un tecnico del tram, delle metropolitane, sono professionalità molto particolari, e quindi vanno curate, vanno ricostituite, c'è bisogno di fare un ricambio generazionale. Tutto questo è stato abbandonato a se stesso per tanti anni, e quindi noi oggi ci troviamo un'azienda che, appunto, io ho detto nell'analfabetismo, non soltanto nella progettazione, nella pianificazione, non esiste proprio, ma neppure in quello che dovrebbe essere comunque il mestiere fondamentale di un'azienda, cioè che è la manutenzione. Ripeto, la manutenzione di un'infrastruttura come questa è una cosa molto delicata che bisognerebbe svolgere in modo pianificato, non quando si rompe qualcosa, ma preventivamente. Ci sono dei tempi di vita degli elementi, una cultura della manutenzione che assolutamente non esiste. Questo è oggi il principale problema. Di nuovo, non è un problema economico, io insisto nel dire questo. Cioè, ad esempio, cerco di farvi capire un punto che non è cruciale, ma che, diciamo, nel dibattito pubblico romano raccontato dai politici, i giornalisti che confondono le acque, non è mai emerso nel modo giusto. Cioè, il rapporto tra il comune e l'ADAC dovrebbe essere regolato da un contratto di servizio. Semplificando, in questo contratto si definisce il numero di linee, frequenze, le fermate, cioè si descrive tutto il servizio, in rapporto a questo volume di servizio il comune, secondo determinati parametri, fissa un finanziamento. Quindi ADAC deve svolgere quel servizio con quelle risorse. Se non passa un autobus dovrebbe pagare una penale. Se tu hai fissato un contratto di fissa. Questo modo semplice è totalmente saltato. anzi di peggio. Succede che da 15 anni l'ATAC svolge un servizio inferiore rispetto a livello contrattualizzato. Nel 2000 noi svolgevamo un servizio di 120 milioni di chilometri di vetture, cioè la somma di tutti i percorsi, di tutte le linee, tutti i giorni per un anno intero. Oggi noi siamo a 84 milioni. Questa riduzione, circa il 30%, non si applica purtroppo nella stessa misura in città, perché in una linea centrale come il 64, se riduci del 30% diventa un problema d'ordine pubblico, perché si affollano su una arteria nazionale. Questo significa che in periferia quel 30 diventa il 40, il 50, ci sono alcune linee in cui è rimasta la palina a testimoniare che una volta ci passava l'autobus. Si è arrivati a 84, nonostante che il comune, invece di contrastare questo, di dire no, se tu non mi fai il servizio io non ti pago, che ha fatto? Abbassava sempre l'asticella. Il contratto successivo, l'obiettivo non era 120, era 115. L'ATAC che faceva ancora meno, siamo arrivati a 84. Questo però che cosa significa? Che sostanzialmente ci sarebbero i soldi per fare il servizio, ma c'è una tecnostruttura chiamata azienda pubblica, che non svolge nessuna funzione pubblica, che decide autonomamente di fare meno trasporto rispetto a quello che il comune sarebbe disposto a finanziare, cioè quello che noi con le nostre risorse potremmo ottenere. Quindi questa è una situazione, a mio avviso, molto grave. Io non posso fare altro che smascherare questa realtà, sperando che ci sia un movimento d'opinione che spinga a dire togliamo all'ATAC la concessione del trasporto e affidiamo a qualcun altro. Perché se la cosa si ripete non per un anno, ma per 15 anni, stiamo dicendo che quella è un'azienda che non è in grado di fare il trasporto. Ovviamente quando dico azienda ci sono le responsabilità politiche, però anche dell'azienda, perché se una struttura dirigenziale che conosce molto bene però questi problemi e con leggerezza, con irresponsabilità, rinvia la manutenzione di un treno della metropolitana, non per un anno, ma per più anni, beh, quel dirigente significa che non ha una deontologia professionale, non ha una cultura vera del trasporto. Io ho conosciuto vecchi dirigenti che potevano essere magari inefficienti, potevano essere qualcuno magari anche un pochino discutibile, però aveva il senso della responsabilità. Cioè, un treno è un treno, se ha finito il suo tempo vita, io devo sentire questa responsabilità. Tutto questo è oggi crollato. Quindi siamo in mano a una struttura aziendale che non ha più il senso della responsabilità. Poi ci sono, ripeto, anche le responsabilità, soprattutto le responsabilità in alto, le responsabilità sono sempre di governo e così via, però il guasto è arrivato fino alla mentalità aziendale che produce questo problema.
Altra domanda potete fare? Una domanda. L'ultima. E quindi penso che si diventerà un sistema di mobilità, visto che molti auto non saranno più utilizzati in questa fascia. E che sarà la chiave di svolta per metropolitana, questo diciamo di pensamento della mobilità romana. O spero.
Spero, non lo so. No. Questa questione della fascia verde è proprio questo, cioè Roma è la patata, cioè, questo provvedimento è la prova trovata che la città ha un ritardo abissale, no? Ormai queste cose vanno fatte, ce le chiedono, ce le dovremmo comunque fare perché dobbiamo dare una risposta ai cambiamenti climatici, però non abbiamo
più dovrebbe essere la volta che ci si inventa qualcosa, no? Che è qualcosa di nuovo, che ha una parvenza di essere difensivo in qualche maniera. Però se poi questo non succede, perché in realtà è stato fatto già un FUMS, che è molto più, diciamo, pratico di questo, è qualcosa che non avrà gli stessi effetti, ovviamente. La metropolitana è una metropolitana, un treno è un treno, sono due cose diverse. E poi con le linee tranviarie, per carità, saranno utili sicuramente, però vanno fatte, concepite in un certo modo, e poi devono essere efficaci. Ce n'è qualcuna che è proprio pagata completamente, no? Un tram jeep, insomma, quindi cosa succede? Che abbiamo un'amministrazione che, per carità, io sono amico di tutti, non sto facendo politica, sto cercando solo di dire quello che vedo, che un'amministrazione che ha deciso di raccogliere quello che è stato ereditato, di considerarlo come la grande visione per il futuro e di portarla avanti. Se è convinta di questo, affidiamoci a questo, però ho dei fortissimi dubbi, insomma.
No, diciamo, l'unica cosa, la critica che ha fatto Paolo è sacrosanta, ovviamente sul piano della manutenzione bisogna dare atto che stanno in questo punto recuperando i guasti del passato, e per questo sentiamo di più la sofferenza sul trasporto, perché adesso è partito un investimento pauroso sul materiale rotabile, sia di manutenzione dell'esistente che di acquisto di autobus, di metropolitane, di tranvia. Quindi almeno su questo l'attuale amministrazione sta facendo una grande operazione di recupero del deficit che si era accumulato. Sulle scelte progettuali purtroppo si avvale di quel livello cognitivo progettuale standard e non ha la forza, il coraggio, la sensibilità di capire che invece ci sarebbe bisogno di un salto cognitivo.
Io credo che la questione alla fine dei conti è un nesso che una volta fece, reso in maniera molto chiara, Vattaluso, quando disse i problemi di questo paese sono nati quando la politica e la cultura si sono staccate l'una dall'altra. E in una fase, soprattutto diciamo, nei decenni immediatamente dopo la guerra, il mondo della cultura, che vuol dire tutte le arti, l'architettura e anche altri, era strettamente collegato, anche se oggi ci sembra così strano, no? Era strettamente collegato al mondo della politica, e il mondo della politica era alimentato dal mondo della cultura e viceversa, il mondo della era alimentato dalla polis, cioè dalle intenzioni, dalle volontà collettive. Nell'attimo in cui questo nesso, questa voragine si è cominciata ad aprire, è diventata sempre più lontana, e il mondo della politica si è staccato dal mondo della cultura, ci sono stati due effetti: che la cultura è tendenzialmente autoreferenziale, che vuol dire che si autoracconta, che non è più abituata a misurarsi non con la realtà spiccia, perché non è mai la questione della realtà spiccia, ma una progettualità alta, che è il conto della cultura, della cultura. E la politica, dall'altra parte, è sempre più chiusa all'interno dei suoi meccanismi, dei suoi equilibri, del suo... anche lì è un'autoreferenzialità di cui conosciamo i danni. Quindi io ho sempre ricordato come questa affermazione di Mancuso come una delle più illuminate che abbia sentito. Nel nostro piccolo oggi abbiamo cercato di fare questo. Grazie a tutti.
Grazie, ragazzi.
Grazie. Lo storico Urban Green Line, e anche ce l'hai chiamo il classico, che è stato appena rieditato con delle nuove foto splendide foto, e è stato rieditato, c'è la prefazione, c'è una dedica.
Ti ringrazio tanto. Ringrazio Nino.
È il mio classico, quindi stava l'occasione molto piacevole. Il primo libro è un libro originale del 95, con la terza. La terza ha fatto 4 edizioni.
Io
ha fatto 4 edizioni la terza, poi io mando un libro ristampato come tanti del loro catalogo prossimo. Io ho cominciato il contatto con loro perché sono bravissimi e mette la 22 edizioni, sono molto bravi, anche di cosa. Poi abbiamo sempre lavorato con questo fotografo, una delle prime volte, che qui ci sono questi inserti a portfolio. E alla fine abbiamo iniziato. E poi c'è la prefazione di Timo Reisman, che è, come dire, il grande amante di Catania, da 92 anni. Dunque, il mio maestro, il mio amico che io ho fatto, con te ho avuto una fortissima relazione, ho collaborato molto con lui. Io per esempio sono lavorato con Meno Grandi, io mi sono lavorato sul duro e puro, sì, sul duro e puro, poi ho stimato molti altri, io sono molto vicino a Filiberto Kenna, che è una bellissima persona, molto troppo giovane, anche lui che parla. E poi anche ho amato anche altre persone che sono andate a fare, però diciamo io ero un po' sempre attento, da una parte avevo un po' di tempo, dall'altra
Thank you. Thank you.
Grazie.